Allora, si sente? Mi sentite?
Sì.
Ah, buono. Nella registrazione, allora.
La confessione per poter continuare che chiunque sia in silenzio. Senza microfono
sì.
Abbiamo
problemi. Forse possiamo... la radio.
Se no. Aspetta, non ce la faccio, non avevo più fatto.
Si può, si può.
Se lo abbassa, quando me la abbassarla? Allora, purtroppo io non vengo da Ispica come dovrebbe essere, ma vengo da Noto per una situazione che poi spiegherò dopo, alla fine. Quindi non sono passato da casa perché c'è il papà del mio coparroco, Don Paolo, che è tornato alla casa del padre e di conseguenza sono andato lì per un po' di conforto, sono venuto da Noto, sono andato in chiesa madre e poi subito sono venuto qua. Quindi non è stata questa impossibilità di prendere l'altoparlante, la cassa. Allora, il tema di oggi è un tema abbastanza interessante perché rispetto a quello che abbiamo trattato la volta scorsa vogliamo scendere un po' nel particolare e quindi mettere in relazione la problematica generale della crisi finanziaria con le ripercussioni che si hanno per le nostre famiglie, quindi nel nostro piccolo, nella nostra dimensione più familiare, più domestica, direbbe il Vescovo. Perché in effetti una crisi finanziaria poi si ritorce inevitabilmente in maniera molto pesante su di noi. Per avviare la discussione vorrei veramente commentare, poi vedere se quell'immagine è vera oppure no, di quel tempio in cui ci sono tre colonne, però di fatto di queste tre colonne solamente i poveri sostengono il tetto, mentre gli altri due se ne stanno comodamente a destra e a sinistra, seduti tranquillamente, godendosi il tetto, ma non portandolo. Allora c'è il mondo del lavoro, il mondo delle persone povere, che sostengono il tetto della casa comune, e poi la finanza e la politica che se ne stanno tranquillamente sdraiati e godono la casa ma non la sostengono. Ecco, non so se questo è un pensiero così giusto o non giusto, se è vero o non è vero. E la discussione di oggi vuole capire la verità un po' di questa immagine e anche per capirci noi che siamo qui e poi eventualmente per trovare non una soluzione ma una possibile via di uscita, cioè come possiamo affrontare questo gigantismo che ci vuole un po' divorare e uscendone e quali mezzi, quali strumenti possiamo trovare per vivere, sopravvivere in questa situazione così difficile per noi che viviamo di quello che abbiamo, di poco o molto che abbiamo, ma c'è gente che sta molto peggio, ecco, persone che prima vivevano dignitosamente, ora non riescono a farlo più. E allora, come uscirne fuori? Quale soluzione proporre? Ecco, che strada intraprendere? Cosa proporre? Cosa fare? Ecco, questo poi sarebbe, diciamo, l'esito finale del nostro incontro. Come proposta, come propositività. Allora, da questo momento avviamo un po' la discussione, vediamo come ci possiamo aiutare vicendevolmente su un campo che effettivamente è abbastanza difficile. E niente, va bene. Adesso chi vuole intervenire, chi magari ha qualche idea superiore, cioè in più rispetto a quelle che ho io, possiamo, o anche in meno, cioè non c'è nemmeno né più, siamo tutti uguali, siamo tutti alla pari e tutti abbiamo almeno un'idea da poter esprimere su questo argomento un po' spinosetto, per la verità. Bene, vediamo. Chi comincia?
È difficile rompere il ghiaccio. Se volete comincio io.
Ah, c'è lui che vuole.
Voglio dire qualche cosa io. Il fatto della colonna centrale mi fa pensare appunto che
forte, magari alza, forse è bene che ci alziamo.
Mi fa pensare un po' a come sono ligi questi poveri, li vedo pagare le l'IMU, li vedo anche nel CAF, questi poverelli, così che hanno la casetta, ligi a pagare quello che è il canone. E un'altra cosa, anche i giovani li vedo molto, anche i giovani, attraverso i miei figli, vedo come sono ligi nel fare la ricevuta del lavoro, cioè nel osservare le leggi e soprattutto il fisco, quello cioè, insomma, il fisco che poi dopo è il tetto, diciamo così, per tutti, che poi da ridistribuisce
la ricchezza, dovrebbe
questo insomma volevo.
Prego. Sì, sì.
Preside e pensione. Allora, io sono appassionato di studi di macroeconomia, però non sono specialista, appassionato così ma specialista. Mi sono fatto un'idea.
E poi togli anche questo.
Che nel mondo, in ogni epoca, abbiamo dei poteri forti. Questa frase, questa espressione che si usa oggi sui media, non è una cosa. Almeno sostanzialmente. In un recente passato abbiamo avuto il Medioevo, abbiamo avuto i feudatari, i baroni, i marchesi, che hanno sfruttato le masse lavoratrici. Hanno sfruttato queste masse trattate come bestie, però avevamo, come al tempo della Rivoluzione francese, pochi stavano benissimo, alto clero, nobiltà, e la massa della gente sfruttata per i bisogni di queste classi privilegiate. Adesso non è cambiato niente, perché se prima c'era nobiltà, clero, alto clero e monarchia, ora abbiamo le elite, le lobby, no? Bene, però, mentre nel passato era possibile identificare i nemici del lavoratore, tra virgolette nemici, adesso invece non riusciamo a identificarli, perché l'alta finanza è globalizzata e a livello mondiale ci sta schiacciando, però noi non riusciamo a identificarli. E poi hanno a disposizione tanti di quei mezzi moderni, la tecnologia, l'informatica, che con i quali mezzi ci schiacciano ulteriormente. Sappiamo benissimo che tanta gente, quando ha un po' di risparmi, allora compra delle azioni, no? Allora si informa, delle video, il giornale sono 24 ore, internet, si fa i conti, questa azione sale, scende, vento, ma sono sciocchezzole. Questo è il parco dei buoi, perché vedete, queste dell'alta finanza, sapete cosa hanno fatto ulteriormente? Perché sono loro che dominano il settore azionario. Loro comprano e vendono guadagnandoci sempre. E gli azionisti sono quelli che ci si mettono sempre. Addirittura l'alta finanza di Londra e di New York ha messo nel fondo dell'Oceano Atlantico delle fibre ottiche che collegano la borsa di New York con la borsa di Londra per guadagnare nel tempo. Significa, loro riescono ad avere sui loro monitor 5 millesimi di secondo prima degli altri le quotazioni mondiali. Ripeto, 5 millesimi di secondo. I computer scattano in automatico con gli acquisti o con le vendite. Cioè ci sono degli aspetti che fanno paura. Hanno incoraggiato a comprare casa in America, in Europa, hanno incoraggiato a indebitarsi, hanno fatto titoli derivati. C'è una montagna di imbrogli con i quali si sono arricchiti le lobby e con i quali si è riuscita a impoverire l'umanità intera. Non c'è stata un'epoca come questa in cui si è fatto tanto danno con tanta impunità. Tanto danno con tanta impunità. Dice, come si esce ora da questo inghippo? È difficile dirlo. Come si esce? I politici che ci rappresentano generalmente fanno pena, fanno schifo. Non li abbiamo neanche scelti. Ci hanno fatto votare in Italia con una legge assurda, vergognosa. Loro stessi l'hanno giudicata una porcata. Stanno proponendo un'altra porcata. Allora se qui non si svegliano le masse andranno a finire peggio che nell'Ottocento, che nel Settecento. Allora significa che bisognerebbe pretendere dalla società, dalle istituzioni, leggi eque, giuste. Se si parla di legge elettorale deve essere una legge veramente democratica e sputare in faccia chi ci propone una legge che è un'altra porcata. Cioè, in cui chi è onesto veramente deve essere individuato dalla base e deve mettersi in gioco. Cioè, se io sono onesto e mi lamento, ci devo mettere la faccia, mi devo mettere in gioco. Cioè, devono uscire dai loro rifugi, dalla propria vita ritirata, quelle persone che hanno competenze e valori. Perché oggi la società manca di uomini che hanno questo fenomeno, competenze sicure e onestà e valori. Perché generalmente abbiamo politici che sono senza valori e senza competenze. Ignorantoni che arrivano ad essere anche ministri, che arrivano a ricoprire cariche molto molto delicate. E poi c'è va di mezzo l'intera società. Questi gaglioffi, io vi voglio segnalare un libro, è di Federico Rampini, Banchieri. È un testo veramente eccezionale. Non è un esperto di economia, non è un giornalista, è un professore, un esperto, uno studioso. E infatti, vedete, stiamo vivendo un periodo di nuova pirateria. Cioè prima i pirati erano nei mari, nella corsa agganciavano altre navi e le derubavano. Oggi i pirati se ne stanno nel salotto con aria condizionata, tanto i loro computer automaticamente fanno tutto. Hanno tolto il futuro ai nostri giovani. Oggi c'è un'angoscia, c'è una depressione che imperversa, c'è gente che non sa come arrivare alla sera, non alla fine del mese, alla sera. Già a New York ci sono tanti lavoratori che fanno due lavori mal retribuiti e per riposare qualche ora vanno in certi posti dove dormono a ore. Hanno una valigetta dove hanno i propri effetti personali, vanno lì alla fine dei propri turni, dormono qualche ora, di nuovo escono, metropolitana, pendolarismo. Lavorano tutto il giorno, mangiano nelle mense, quindi senza famiglia, senza affetti, senza niente. Cioè questo è un mondo dominato dal guadagno, dal dio quattrino. È assurdo. E secondo me i popoli che con le varie rivoluzioni, con tutti i loro limiti che hanno avuto, si stanno facendo depredare di tutte le grandi conquiste. Quindi le masse si devono svegliare, le masse popolari, masse detto non nel senso offensivo della parola, le masse devono uscire secondo me dal torpore. I giovani che nel passato hanno rappresentato sempre le frange più rivoluzionarie devono svegliarsi. Mi fermo qui perché non voglio essere così. Okay. Comunque, ecco, io penso che l'alta finanza che è globale, mondiale, e la crisi non è soltanto in Italia, in Spagna, in Grecia, queste sono le punte più avanzate. È in crisi anche l'America, è in crisi anche la Germania già comincia ad avere momenti bruttini, è in crisi la Francia, è tutto il mondo che è in crisi, poi il terzo mondo non ne parliamo. L'America nel 2008 ha stampato una montagna di dollari senza avere un grammo di oro in più nelle proprie banche. Ma scherziamo, cioè ha messo in commercio una montagna di dollari, va bene, in accordo con la Cina. Certo, i cinesi hanno fatto questo ragionamento. Dice carta straccia, non ha importanza, voi americani con questa carta straccia comprate i nostri prodotti, noi cinesi con questa montagna di dollari veniamo da vedere che ci compriamo le vostre aziende. Ma questi sono patti delinquenziali. Poi parliamo del mafioso che chiede il pizzo, cose gravissime, gravissime, non c'è alcun appello e alcuna giustificazione, ma questi sono allora i primi mafiosi del mondo. Una montagna di dollari che è stata carta straccia. Intanto America e Cina dominano il mondo. No. Siccome l'Europa non stampa come l'America, siccome l'Italia non può più stampare soldi, siamo in crisi. Però, non si può assistere così in modo impotente. Una prima soluzione sarebbe avere proprio istituzioni che siano organizzate, previste, programmate e organizzate all'insegna dei valori umani, che poi siano cristiani, che siano buddisti, che siano shintoisti, non mi interessa, però valori umani. E se le masse non si risvegliano e non escono dalla tana in cui ci siamo ridotti, piena di insicurezza, piena di paura, ci sentiamo schiacciati, sarà ancora peggio.
Grazie. Bene. Intanto vediamo altre interventi su questo tema, va. Esperienze. Comunque ho saputo stamattina che il 40% dei giovani sono disoccupati. Quindi 40% significa che poi in Sicilia saremo il 60% poi.
Fino al 50% io l'ho sentito 42, nel meglio.
42
più alto.
Più del 40%.
Ma Mario, c'è
vediamo.
Richiesta di un intervento
del
poeta Altare. Io voglio introdurre Altare. Noi siamo del gruppo Avola in Laboratorio, che è un gruppo che si è creato ad Avola nel 94, in coincidenza non casuale con l'avvento del presidente Berlusconi, no? Non casuale. Diciamo che ne abbiamo viste di tutti i colori in questi 20 anni e la necessità di far gruppo era proprio per il cadere di questi valori, per il decadimento culturale che la società in cui noi siamo vissuti in questi 20 anni abbiamo visto cadere a uno tantissimi valori e tantissimi elementi di riferimento, sindacati, partiti, scuole pubbliche, sanità pubblica, non so, abbiamo visto cadere tante cose e allora noi in questi anni, contrariamente a quel che accadeva nella società, che c'era la frantumazione dei gruppi e quindi c'era l'individualismo e l'isolamento, noi abbiamo fatto questa scommessa di stare assieme. E stare assieme non è stato semplice, non è stato facile in tutti questi anni, perché mentre altri stavano assieme per far business, per far carriera o per ottenere privilegi, noi stavamo assieme per sviluppare in forma orizzontale la crescita nostra culturale, per capirci qualcosa di più nelle cose semplici o nelle cose anche banali, per dire, ci siamo occupati di tante cose, anche da argomenti a piacere, certe volte quando ci siamo incontrati, ad argomenti molto precisi o anche a uscire di tema, come anche ci ha abituato il nostro libero pensiero a praticare. E in questa manifestazione in noi c'è stata sì la ricerca della qualità nell'intervento. Ad esempio, voi avete nella vostra esperienza, nel vostro gruppo, state seguendo un percorso serio, oseremmo dire serioso,
No, noi siamo un poco più all'avventura, perché ci comprendiamo i limiti dell'esistenza umana. Siamo leggeri, anche perché vogliamo essere terapeutici nei confronti di chi ci segue, perché noi i nostri incontri li facciamo anche a livello psichiatrico, perché è una sorta di terapia di gruppo, e su questo non nascondiamo questi esiti. Manteniamo la libertà assoluta di fede o non fede relativamente alla religione, manteniamo l'assoluta libertà di opinione o di partito, in ognuno, tant'è vero che coesistiamo. Un amico, per individuare la nostra logica di gruppo, diceva: abbiamo una sola cosa in comune, la diversità nel nostro gruppo. Quindi, ecco, parlo di queste cose perché costruire un gruppo non significa che necessariamente si debba creare una omologazione di pensiero, ma al contrario si deve creare sollecitazione all'approfondimento, e il diverso, come il diverso nel mondo, il diverso ti sollecita a praticare nuovi cammini, nuove strade, nuovi sentieri. E allora nel nostro gruppo ci può essere la cantante come Liliana Calabrese, che è mia moglie, che è cantante occasionale, che si presta a dar leggerezza quando il discorso può diventare pesante, lei interviene con le canzoni e si sacrifica, come farà questa sera, pur non avendo avuto tempo per provare, lei tuttavia si sacrifica per il gruppo. Oppure c'è il poeta, che è Sebastiano Attale, o lo specialista, ad esempio, occasionale nel discorso di questa sera, specialista di economia, che può essere Paolo Pantano, oppure l'ingegnere D'Agata che abbiamo qui con noi. Comunque, intanto, il poeta Attale, cos'è che Attale vuole dire? Perché fra l'altro la cosa nostra è che noi procediamo anche senza concordare il tipo di intervento, perché altrimenti si perderebbe la spontaneità e l'autenticità del discorso e il gradimento da parte del pubblico, no? Quindi,
il discorso che ha fatto il preside sulla crisi occupazionale dei giovani,
allora, Attale,
dei giovani di oggi, che ci dobbiamo rispettare, cosa? Io ho preparato, sì, non è una poesia, ho preparato a chi non conosce, ma penso che tutti conoscerete, infatti il diavolo è sempre andato, quando quei brecciante si ribellarono. E allora?
A volare.
Perché ricordare i fatti di diavolo?
Questa era la canzone.
Sono passati 46 anni da quel terribile evento. E ancora oggi restano vivi alla nostra memoria. Il popolo di braccianti avolesi si ribellò per acquisire i propri diritti. L'evento si svolse in contrada chiusa di Carlo, dove i braccianti si manifestarono miseri e poveri, ma con forza e coraggio per far valere i propri diritti. Quei poveri braccianti disarmati, ma armati di coraggio, andarono incontro ai poliziotti e in pochi attimi si scatenò il finimondo. Due braccianti caddero a terra, Giuseppe Scibilia e Angelo Sicona, e i loro sogni finirono in un attimo. Ma quali erano i sogni del bracciante? Il suo sogno è quello di portare avanti la famiglia e di avere un tetto, dopo una lunga giornata di lavoro, possa tornare a casa a riabbracciare la moglie e i figli. Purtroppo, quel 2 dicembre del 68, i sogni di quei due braccianti finirono sulla statale 115 a contrada chiusa di Carlo. Il silenzio scese su quelle due famiglie. I bambini non videro più arrivare i loro papà a casa, e il calore di quella casa si spense. L'abbraccio del papà finì tutto, finirono i loro sogni, ma iniziò per noi una nuova vittoria che ancora oggi resta viva nella nostra memoria. Grazie.
Bene, bene. Liliana, facciamo la
allora.
C'entra e non c'entra questa canzone. Questa è la canzone di Gaber. Io amo molto Gaber perché è un cantautore, è stato uno che ha descritto nelle sue canzoni, nei suoi testi, la società. Si intitola Far finta di essere sani. Vivere, non riesco a vivere.
Sono occupato nel passato, mi occupo ancora di economia reale, quindi anche mi sono occupato di strategie di gruppo, di marketing, di sviluppo di un gruppo bancario. E c'è una grande differenza, le differenze fondamentali tra economia reale e economia virtuale. Quello che ha descritto un po' il signore che la Bibbia vi ha preceduto. E un po' quelli sono stati i meccanismi perversi, i guai che scaturiscono dall'economia virtuale, cioè quella che abbiamo visto attraverso le speculazioni finanziarie. Ecco, quando si parla di speculazioni finanziarie, è questo diciamo il tema, perché attraverso le transazioni, il numero delle transazioni che si fanno in pochissimi secondi, non si hanno dei profitti, ma si hanno delle rendite parassitarie. Questa è quella che è, quindi non è un reddito, è importante, è fondamentale la distinzione tra reddito e reddito. Il reddito è quello, non voglio fare la lezione, ma questo è fondamentale, c'è il passaggio tra una del reddito, quando che scaturisce dal lavoro, da un lavoro vero, la rendita invece quando è parassitaria, perché è una speculazione, cioè sono interessi che maturano in maniera vertiginosa, oppure diciamo profitti che vengono appunto dalle transazioni veloci. Questa è un po' diciamo la caratteristica purtroppo di questa economia di oggi, che è governata, qui non sono d'accordo, dice noi non riusciamo a individuare, non sono d'accordo con, però voglio interloquire, per carità, non è una contrapposizione, voglio soltanto dialogare. Dice noi, l'amico che prima dice, non riusciamo a individuare chi sono, tutto è confuso. No, non è così, perché l'economia è ben concentrata e sappiamo nelle mani di chi è, diciamo tutto il mondo, e c'è l'1% dell'economia mondiale che riesce a governare il 40% con l'1% delle persone che sono concentrate in ditte con alcuni nomi che ormai che tutti conoscono, il Rothschild, il Rockefeller, Warren Buffett, eccetera, noi li sappiamo, i Soros, li sappiamo, e ce ne sono tanti altri, sono decine di migliaia, centinaia, forse migliaia, però rispetto a miliardi di persone la ricchezza viene concentrata nelle mani di queste persone che vivono una vita esagerata, lussuosa, eccetera. C'è stato questo film recente, che non so se è The Wolf of Wall Street, mm-hmm. Il lupo di Wall Street, che designa un po' quello che è questo film, un po' pesante perché dura 3 ore, però è interessante perché è uno spaccato di quello che sta succedendo oggi nel mondo attraverso i broker, cioè per dire coloro che si interessano di finanza e che fanno. E quindi nasce tutto, soprattutto se nel film si vede benissimo, da un degrado morale, cioè è la mancanza assoluta di valore, perché viene posto al centro della vita l'avidità, la conquista del potere economico, e di fronte a questo non si guarda niente, cioè è la famosa storia di Machiavelli, che io contrasto in maniera più assoluta. Il concetto è, cioè, e il fine giustifica i mezzi, il fine della ricchezza giustifica qualsiasi mezzo per cui per di fronte ai profitti si ammassano pure le persone, insomma. Quindi questa è un po' la filosofia. L'altra filosofia di fondo che sorregge questa cosa, e poi scendo un po' nel tempo particolare, perché se no parliamo soltanto di cose in generale, l'altra filosofia di fondo è questa qui, che in base a questo, chiamiamolo un dogma, la paranoia della crescita infinita, per cui diciamo attraverso questo paradigma per cui più transazioni si hanno, più maggiore si accresce, no, no. E poi ci sarà dopo l'effetto pioggia, l'effetto, lo chiamano in inglese trickle down effect, cioè dire l'effetto gocciolatore. Dice tu, quelli che si arricchiscono daranno poi a gocce agli altri un po' di ricchezza. Non è così, perché a parte che è una elemosina, e a parte la ricchezza, la verità non dà niente, insomma, nessuno da sperare dalla magnanimità dei ricchi, della, perché la verità che poi costringe sempre. Buonasera. C'è un altro esperto, un po' esperto, diciamo, come me, che interloquisce sulla questione.
L'altra
volta l'abbiamo sentito. E quindi è questa qui, e questa diciamo, è il peccato, tra virgolette, nel senso laico, nel senso anche attuale del tempo, cioè il fatto che oggi di fronte all'avidità, di fronte alla concentrazione, non si vede più niente e si perdono i valori. Ora, Don Mario però mi faceva riflettere su un'altra cosa che magari posso anche dire dopo, quella che più mi interessa, quali sono i rimedi e le soluzioni, noi dobbiamo trovare i rimedi e le soluzioni, ma dove li dobbiamo trovare? Non possiamo trovarli nell'alto, dalla parte di coloro i quali non hanno quegli interessi, hanno soltanto l'interesse di concentrare le richieste. L'unico modo per trovare le soluzioni, i rimedi, è in noi stessi, il capitale umano. E poi, e questo è un fatto, molti libri di economia, cioè io appartengo ad una categoria di economisti, diciamo la scuola di economisti che diciamo contrasta la politica monetaria, cioè il fatto del tasso di sconto, il fatto degli interessi che si alzano e si abbassano, ma invece punta sull'economia reale. Bisogna invece creare lavoro, creare possibilità, creare, non fare la retorica del lavoro, parlare di lavoro e poi creare, ma cercare di creare attraverso noi stessi, attraverso il capitale umano. La grande risorsa che abbiamo tutti siamo noi stessi, non possiamo affidarci agli altri. Non so, e poi possiamo affidarci a quello che abbiamo, c'è il territorio, quello che c'è nel territorio. Da questo cos'è la terra, diciamo, che posso dire, il lavoro manuale, il lavoro diciamo intellettuale, tutto ciò che è il nostro capitale anche professionale, professionale quello si intende, sia quello del manuale sia quello dell'insegnante, quello è il grande capitale, e il capitale ambientale, il capitale naturale. Questi sono gli elementi a cui dobbiamo, perché non possiamo cercare le cose da chi poi non ce li dà, perché non ce le vuole dare, perché chiaramente tiene sempre a stringere la borsa e non vuole diciamo concedere niente, ma dobbiamo trovare in noi la nostra forza. E poi magari vi posso dire come ci sono delle, ecco l'ultimo punto e poi finisco, ci sono, bisogna fare riferimento allora a che cosa? A delle esperienze pratiche, quelle che si chiamano i best practices, cioè le buone pratiche migliori, gli esempi migliori che noi possiamo, noi dobbiamo fare riferimento a quegli esempi, e ce ne sono. Io conosco tantissime persone che in tutta questa parte della Sicilia, della provincia di Catania, Siracusa, che sono operatori, sono giovani che stanno scommettendo, e bisogna fare riferimento a questa, alle loro esperienze, cercare di capire come hanno fatto, magari non dico per imitarle, ma cercare di avere da loro delle conoscenze per poter magari intraprendere un percorso nostro autonomo. Però dobbiamo fare riferimento alle buone pratiche, alle esperienze migliori. Questo è l'altro elemento, l'ultimo elemento del discorso che volevo fare. E queste sono le esperienze anche degli altri, può servire. Poi possiamo avere la nostra strada con la continuità, con il rigore, eccetera. Ma queste sono le strade. Quindi ecco, per concludere il discorso, cioè partire dalla nostra forza, la nostra capacità, quello che abbiamo dentro noi, cioè le nostre risorse che abbiamo dentro. E anche io dico anche etiche, perché l'etica è, come dice un grande professore, che è un premio Nobel, Amartya Sen, dice, cioè, dall'etica nasce l'economia, dalle migliori cose, cioè non nasce dalle malefatte, da ciò che è un disastro ambientale, ecologico o sociale, non nasce l'economia, le nasce e diventa anche un effetto moltiplicatore quando c'è un'etica, un rigore, usare i principi, eccetera. Questo è importante. E poi chiaramente il capitale, come dicevo, naturale, il capitale sociale, il capitale ambientale, questi sono gli elementi su cui dobbiamo votare. E ci sono i punti di riferimento, ci sono. Io poi magari posso dire chi sono e come operano. No, è troppo lungo. Troppo lungo poi. Sì, scambiamo dopo magari, scambiamo.
Diamo gli stuzzichini.
L'ultima cosa, scusa, l'ho dimenticato perché l'avevo saputo, cioè non per polemizzare, però per esempio stampare moneta dal punto di vista economico, scusa, soltanto per interlocutore, è sbagliato, perché stampare moneta significa creare inflazione e creare economia virtuale, cioè bisogna invece creare economia, e l'economia deve essere reale, deve essere, poi dopo si può stampare moneta in base al prodotto che si è fatto, perché sennò diventa appunto o causa inflazione o causa diciamo illusioni, ecco.
Mi scusi, ma intervento molto velocemente, però lei così porta avanti il discorso della Merkel, perché è spaventata dall'inflazione, perché la Germania nel passato ha avuto dei periodi di inflazione spaventosissima. Però in questo modo a cosa stiamo assistendo? L'America sta uscendo, pare che stia uscendo dalla crisi, l'Europa invece è in piena crisi, perché l'Europa è dominata da questa presa di posizione della Germania,
no,
impaurita da un'eventuale inflazione. l'America ha stampato denaro e però sta uscendo dalla crisi.
Non sta uscendo dalla crisi perché ha stampato denaro.
Può causare un persistere nella crisi, anche perché gli esperti dicono che c'è in vista un'altra crisi più grave. Tanto per consolarci.
L'America non è uscita dalla crisi stampando monete, è uscita perché è riuscita, per esempio Obama ha fatto delle cose buone.
Intervento statale.
L'intervento sulla sanità, l'intervento sulla sanità. Ha dato con quella solidarietà che lei è stato molto importante, non solo dal punto di vista sociale e umano, perché 40 milioni di persone che non avevano assistenza ora ce l'hanno, perché non potevano accedere, che se non avevano la tessera. Sanitaria, non potevano andare a chiedere la cura. Il fatto che Obama l'abbia dato agli altri ha creato economia, perché c'è tanta gente che può usufruire della medicina.
Però è un punto fermo, l'America sta uscendo dalla crisi perché ha stampato una montagna di dollari nel 2008.
Ma perché ha creato
quei soldi? Ha aiutato il sistema, che ha aiutato quelle banche colpevoli del crack.
Ha creato prima
un circolo.
Sì, lo so che è un cane, però l'ha creato prima economia.
L'elemento principale è questo qua della crisi. L'America è uscita dalla crisi.
Sta uscendo
ed è uscita dalla crisi perché ha trovato delle fonti energetiche che gli hanno permesso, diciamo, di portare avanti l'economia, diciamo, con un'energia più a basso prezzo, se no non sarebbe uscita dalla crisi.
Io, guarda, non sono andato di supposto, mi attengo a quello che dicono,
ma è questo il problema.
Alcuni esperti,
questa è la situazione.
Materia,
sì, si parla solo della parte monetaria, ma la parte monetaria non crea, invece il gas, diciamo, lo sciale gas oppure lo sciale olio, quelle sono cose concrete, insomma sono delle cose che hanno permesso per esempio all'America di abbandonare per esempio una politica di potenza nel Medio Oriente, perché non aveva degli elementi, diciamo, talmente importanti che diventavano elementi essenziali per il funzionamento dell'America. Per cui, arrivando a un certo punto, quando c'è stata la possibilità per esempio di intervento, non so, in Siria, nella crisi siriana per esempio, l'America non è intervenuta. In altri momenti sarebbe intervenuta, perché ha trovato l'opposizione da parte per esempio dei repubblicani, i quali hanno detto: ma io perché ti devo fare un favore per esempio a te? Non te lo faccio, perché tu stai facendo soltanto politica per ingraziarti per esempio, non so, gli israeliani. E quindi per esempio da questo punto di vista non hanno trovato, di fatto non hanno dato i finanziamenti per poter avere l'intervento. Ma se ci fosse stato in ballo, diciamo, una cosa molto più importante, cioè praticamente se arrivando a un certo punto l'America avesse avuto bisogno, come precedentemente, come per il fatto Libia, per il problema per esempio dell'Iraq, e allora arrivando a un certo punto ci sarebbe stato l'intervento invece. Guardiamolo sotto questo aspetto, quindi l'aspetto monetario è un aspetto che naturalmente abbiamo detto, sono d'accordo, è importante, anzi importantissimo questo fatto qua, però non è stato l'elemento fondamentale. Cerchiamo di guardare meglio questo aspetto.
È unanime che la crisi mondiale attuale è stata causata dai bambini, giudicati pirati, delinquenti.
Indubbiamente, ma quello io sono d'accordo su questo. Questo sono perfettamente d'accordo, però noi dobbiamo fare anche, dobbiamo vedere quali sono gli aspetti concreti, perché anche quello che diceva Paolo Pantano. Cioè che praticamente bisogna guardare, insomma, aspetti più concreti, che sono il lavoro, che sono, insomma, la creazione di ricchezza. Uno degli elementi concreti, insomma, è, diciamo, l'energia. Perché oggi come oggi, insomma, non è tanto, se noi andiamo a vedere i valori sono più da valutare in tonnellate equivalenti di petrolio per esempio, e non intanto in dollari. Non in dollari, perché la valutazione praticamente monetaria lascia a desiderare.
portiamo il discorso un po' più a casa nostra.
Bravo.
Bene, giusto.
Lei difatti questo è stato per intervenire.
È stata la premessa che abbiamo fatto tutti insieme.
È vero,
sta riscaldando la
vita. Però è giusto per scendere poi. Sì.
È vero.
È quello, sì.
Scusate, c'è un giovane, insomma, che si sta avviando al mondo dell'imprenditoria più o meno. E quindi
speriamo più.
Potrei fare qualcosa di più locale.
Un po' da folli in questo periodo.
Quando il discorso del prete che ho scritto, pensavo noi giovani in politica. Io dico, tanto perché gli cristiani praticanti lo scendono in politica? Forse perché siamo un po' traumatizzati dall'esperienza della vecchia DC. Perché oggi la Chiesa, un vescovo, non si mettono vicino alle persone sane e contro i politici di questa classe, della Francia odierna? E poi la mia osservazione.
Aspetta,
cosa ha detto?
Dai una risposta, dai. Perché un cristiano, un cattolico che ha dei valori in testa, perché esita?
Per forza stare cattolico.
Nel passato ci sono stati dei democristiani bravissimi, però ci sono stati anche dei gaglioffi, ci sono stati.
Certo.
Mafiosi.
D'accordo.
Diciamo che ha questa grave colpa di aver coperto troppi peccatori, tra virgolette.
Giusto.
Ma erano democristiani affaristi, erano democristiani mafiosi, però accanto a loro c'erano quelli bravissimi, santi, cristiani. A Pozzolo abbiamo avuto Giorgio Lapira.
Certo, Lapira.
È un esempio eccezionale. Però adesso dove sono quelli bravi? Abbiamo paura di uscire dal nostro rifugio, dal nostro nido, ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo. Ora è facile dire, non è per politica, è soltanto dibattito bello franco.
Perfetto.
È troppo facile dire le nostre risorse, la cultura, l'arte, quello che abbiamo. Ma siamo schiacciati, il problema va risolto alla radice, poi tutto il resto è evitabile. Allora, le epoche passate sono state caratterizzate da una forma di assolutismo monarchico. Allora è inutile andare a parlare in quel tempo, era inutile parlare di certi dettagli. Bisognava eliminare l'assolutismo monarchico, o con le buone o con le cattive. Quando è stato eliminato l'assolutismo monarchico in Europa, si è cominciato a ragionare, sono sorti i sindacati, i partiti, la storia ha avuto un altro corso. Ora siamo di nuovo a un altro video, mi dispiace usare questa parola perché l'ha usata oggi senza, non perché più. Siamo di nuovo dinanzi a un video, c'è un nuovo assolutismo, mentre prima era un assolutismo monarchico, ora è un assolutismo finanziario. Allora ci sono delle regole nell'alta finanza che sono regole di squali, di pirati. E allora se non si risolve alla radice questo nuovo ostacolo, tutte queste discorse sono pannicelle calde, sono. È come l'aspirina di fronte a un malato terminale. Cioè oggi in tutto il mondo siamo alla vigilia di una nuova schiavizzazione. Lo vogliamo capire, prima gli schiavi avevano le catene al piede, oggi è impensabile avere le catene al piede. Prima gli sfruttati erano sempre della gleba, oggi sarebbe impensabile essere sempre della gleba, essere sempre della gleba in un modo diverso. Stiamo vivendo un nuovo medioevo dove cambiano i colori, cambiano i costumi. Ma i fenomeni però di base sono sempre quelli. Praticamente il patronato sta annullando conquiste di un secolo, di due secoli. E stiamo ritornando di nuovo a vedere un patronato che sfrutta senza alcuna pietà, senza alcuna regola, senza alcuna esitazione, le masse lavoratrici. Non voglio apparire come un neocomunista, un neomarxista, però la sostanza è questa. Una volta c'erano gli schiavi nell'antica Egitto, c'erano gli schiavi nell'antica Grecia, nell'antica Roma, abbiamo avuto gli schiavi nel Medioevo, si sono liberati i negri in America,
Ma il patronato è sempre lì con nuove metodiche per schiavizzare, per sfruttare, per sottomettere. È sempre il gioco del più forte verso il più debole. Allora il più debole va aiutato, oppure deve individuare nuovi metodi di lotta. Cioè qui non c'è tempo, non è più tempo per fare discorsi edulcorati. Vediamo, vediamo. Qui loro sono rapaci, sono senza scrupoli, sono. Cioè questi dell'alta finanza si sono rivelati, sono stati giudicati dei delinquenti puri e se ne fregano se muoiono 1 milione di persone perché sono attanagliate dalla fame. Il terzo mondo sta soffrendo terribilmente e quello sono peggiorati anche per il terzo mondo, non arrivano gli aiuti con la vita. Io voglio vedere la problematica. Cioè, voglio vedere il problema di fondo. Non mi basta dire i giovani sono senza lavoro, certo, questa è una conseguenza. Non mi basta dire la famiglia è in crisi, certo, questa è una conseguenza. È come dire al tempo delle illusioni tedesche, non si può stare in pace, non siamo tranquilli. Bisogna eliminare il fenomeno della pirateria nei mari. Oggi abbiamo un'altra pirateria. Cioè la storia, cioè non possiamo affrontare le tematiche storiche, sociali, economiche attuali con le, come dire, con le idee del passato. Cioè ci vogliono oggi nuove valutazioni. Però
i discorsi moderati non funzionano oggi, vuol dire questo?
No, bisogna individuare i nuovi nemici dei lavoratori, della gente brava, onesta, laboriosa, tranquilla, serena.
Tu l'hai detto, insomma,
questa è l'arma.
Qual è l'arma?
Ci vuole una rivoluzione nell'animo, la gente deve sentirsi dentro,
deve di nuovo uscire fuori,
deve scoprire una nuova energia.
Beneficio di tutto il consesso.
Allora,
c'è un moderatore.
Volevo dire questo. Sì, questo è il
ed è venuta fuori l'idea di un'economia che lei chiama di comunione e ha chiesto a quelli che ci credevano, quindi persone che avevano la stessa spiritualità, di dar inizio a delle aziende che avessero come scopo quello di dividere gli utili in tre parti. Una parte per l'azienda, una parte per creare, lei diceva, uomini nuovi, persone che ci credono in questo tipo.
Università.
Diciamo una scuola.
C'è
anche lui. Adesso faccio un numero 2 perché per i poveri, perché lì vedeva tutta quella povertà e non possiamo venire qui a aprire della. Lei l'aveva fatta anche per questo, per. E quindi queste aziende, adesso ora non è. Economicamente noi non sappiamo spiegarcelo, no? Perché un'azienda che dà i 2/3 e tiene per sé solo 1/3. Dovrebbe fallire e invece queste aziende andavano bene perché le persone che lavoravano all'interno dell'azienda erano anche educate a questo, no? Perché poi vedevano che questi utili andavano anche ai poveri della loro nazione, quindi sono venute fuori queste aziende che crescono e che vanno avanti. Adesso ci sono dietro tanti economisti che cercano di studiare come può accadere una cosa del genere. Cioè che un'azienda che tiene solo 1/3 degli utili possa
dov'è che è accaduto questo?
In Brasile.
Ah, in Brasile.
Ma la cosiddetta economia di comunione collegata
è usata dai banchieri. Se non fermiamo i banchieri, se non moralizziamo i banchieri,
non si può fare niente. Il banchiere, tu inizia da te.
Ma perché un'altra esperienza in Africa?
Prestito
alle donne. Piccolo prestito alle donne. Piccolo prestito alle donne.
No, vedete la metà. Vedete la cosa, è solo la prima.
Io vorrei dire questo, i due momenti, Don Mario, intanto non abbiamo un microfono. Questo,
pensiamo a
questo però non funziona, mi dispiace, ma è l'unico appunto che io faccio a Don Mario, perché è lui quello che lo possiede, diciamo così. E i due momenti, quello della immediatezza dell'azione e quello della coscienza, della formazione, non sono affatto antitetici. È vero che c'è un'urgenza, io avevo preparato qualcosa sui banchieri, sto vedendo che ne avete già parlato ancora, perché anzi vorrei ringraziare anche gli ideatori dell'attività, perché mi hanno spinto ad aggiornarmi, a leggere un po' di divulgazione, perché c'è della ottima divulgazione sull'argomento. E allora è vero che c'è un'immediatezza, perché ci possiedono i banchieri, ma è anche vero che c'è una piattezza in giro che ci porta a non pensare, a non riflettere. Io qua ho due studenti che sono venuti questa sera, loro sanno la fatica che facciamo a comprendere la storia in diretta tramite i quotidiani, tramite la consultazione della stampa, di internet. È una fatica enorme. Ora, i due momenti devono essere, come dire, devono coniugarsi, e allora ci vuole l'intervento e un po' di coscienza, perché noi poi la storia la dobbiamo anche saper leggere, un po' di coscienza sul ruolo dei banchieri incomincia a diffondersi, un po' di coscienza su questa crisi studiata a tavolino, come abbiamo detto anche l'altra volta, incomincia a diffondersi. Però poi dobbiamo stare attenti, perché c'è una massa, perché questa società praticamente ci ha reso massa, ci ha atomizzati, ci ha chiusi in un privato di stanchezza, ci ha immesso in alcuni meccanismi che ci portano solamente, spesso, non per tutti ovviamente, a interessarci del nostro tempo libero. Tutto sommato, il problema di buona parte della popolazione occidentale è quello del tempo libero, del divertimento, dell'edonismo, dell'impiego del tempo, per cui c'è una forma di alienazione. Ora, i due momenti, allora, quello che ha detto Mariella, scusa, sono un po' stanco perché è un giorno che variamo. Quello che ha detto Mariella è la parte pragmatica. Allora, le esperienze ci sono nel mondo. Queste esperienze ci sono e si devono saper leggere. Dall'altro lato c'è chi tende a neutralizzarle. Allora, è una dialettica terrificante, perché esperienze, sperimentalismo, come dire, segni profetici, ecco, per usare anche il linguaggio biblico, diciamo così, ce ne sono nel mondo. Ovviamente, come dire, sono un po' tenuti a bada e un po' sono, diciamo, neutralizzati da questo gioco globale della finanza. Ora, le due cose, allora, su cosa agiamo se non formiamo, se non c'è coscienza, se non si prende consapevolezza del problema? È un po' come noi, è un po' come, diciamo, la mia stessa esperienza. Io da 2 mesi mi interesso di più di problematiche economiche, cioè da quando siamo entrati a fare questa esperienza, rispetto a 3 mesi fa. Ho comprato parecchi libri, ora oggi ne è uscito uno che è molto interessante, ne ho letto un'anteprima sull'Espresso di questa settimana, ed è veramente, come dire, traumatico leggere, si chiama Ladri, gli evasori e i politici che li proteggono. Stefano Livadiotti è un giornalista dell'Espresso che ha già pubblicato altre cose, ma ci sono dei numeri che fanno tremare. Ci sono dei numeri che fanno tremare. Io ne ho portato, scusate, c'è poca luce, perché con i numeri, per esempio, mi sto anche organizzando.
Forse sono anche grilliti.
Tanto per leggere qualche numero. In Italia un dato ufficiale sull'evasione non esiste. Ma secondo il britannico Richard Murphy, i soldi sottratti ogni anno alle casse dello Stato sono 180,2 miliardi di euro, una cifra a cui confronto il paio di miliardi necessari a far saltare l'IMU sulla casa, questa grande ipocrisia dell'IMU, perché lo sappiamo tutti quelli che siamo qua, che stanno mandando ipocrisia.
Una grande presa per i fondi.
Dei quali si è ossessivamente parlato per un anno, sono bruscolini. Ma in Italia la lotta all'evasione è solo una farsa. Basta pensare che quasi 5 miliardi di contribuenti sospetti, scusate, 5 milioni, scusate, di contribuenti sospetti. Su quasi 5 milioni di contribuenti sospetti, i controlli veri sono stati appena 200.000. Ma io dico, allora, io ho incominciato a prendere dimestichezza con i numeri, e sono numeri che terribili. Cioè, ma in questo modo, quando ne usciremo? Ecco l'immediatezza.
Assumiamo
di cui parli tu.
Una
soluzione potrebbe essere quella.
Non fatebbe un
vino. Un'altra cosa. Solo l'1,7% delle denunce per reati tributari porta un arresto. Ma io dico, in questa a me tremano i polsi, perché io giornalmente sto con questi ragazzi che hanno la generazione dei miei figli, e io vi prego di credermi senza retorica, ho un tarlo nella testa, come li ritroverò fra 10 anni questi ragazzi? Come saranno fra 10 anni? 5 sono pochi, ma 10 sono indicativi. Come li ritroverò questi ragazzi? Qualche altra cosa.
I ragazzi stanno a sprecciare.
Hanno votato queste persone.
I lavoratori, i dipendenti e i pensionati, ai quali le tasse vengono prelevate direttamente in questa paga, non possono gabbare il fisco, e infatti l'82% del gettito viene da loro. Qua c'è la frase di Padoa-Schioppa, effettivamente come comunicazione era zero, ma quando lui disse che pagare le tasse è bello, in realtà che cosa intendeva dire? Intendeva dire è utile. È utile perché? Perché c'è un ritorno su di noi. Ma quando si leggono questi dati, io mi chiedo, ecco, come noi ne possiamo uscire? 518 soggetti proprietari di jet privati dichiarano meno di 20.000 euro all'anno. Quindi in sostanza il furto è stato legalizzato. Questo lo diceva Maurizio Guasco quando veniva alla scuola di formazione all'impegno sociale e politico, che io contribuì a formare anche se me ne sono poi stato sempre fuori. Diceva che con la figura del commercialista, c'è qualcuno che è commercialista?
No, ma
non c'è. Maurizio Guasco, che è un prete che insegna all'Università di Torino, diceva che l'Occidente ha praticamente legalizzato il furto. Ora la situazione è una situazione indubbiamente drammatica per le cose che vi ho detto, e per il momento sto zitto e non dico nient'altro.
Se ti ricordi di dire nel libro c'è scritto chi ha accomodato l'evasore fiscale.
Sì, sì, vero, eh. Dai, Liliana,
forza. Non lo dico, non lo dico.
Paesi europei è risultato il paese più corrotto. Ora le cifre molti discutono, però il problema esiste. Quello che mi ha stupito è l'intervista di una docente di diritto penale, Vannozzi, che dice: sì, è vero, da un lato c'è il problema della certezza della pena. In Italia non si va in galera, in Slovenia si ci va in galera. In altri paesi si ci va, quindi questo, i colletti bianchi in galera non ce li vediamo. E poi però lei aggiunge una cosa, dice: quello che noi paghiamo non è tanto la corruzione o la mancanza di certezza della pena, ma paghiamo i tagli che ci sono stati all'istruzione, alla ricerca, il fatto di non tanto di formare avere delle intelligenze, ma una formazione che porti a un senso civico, al fatto che la società si deve unire e deve anche capire quanto la corruzione, l'evasione, quanto sia penalizzata da questi eventi, no? Poi però, se un'altra cosa molto che mi ha colpito in questo rapporto, se vai a vedere la classifica regionale della corruzione, c'è un dislivello enorme, perché le regioni del nord Italia risultano tra i meno corrotti d'Europa, quelle del sud sono quelle che fanno precipitare la media italiana. Allora mi ricordo una ricerca che avevo letto tempo fa di Banfield, sociologo americano, negli anni 60, lui era incuriosito del fatto che in Italia ci fosse una forte differenza tra un nord ricco e un sud povero. Viene in Italia ed elabora la tesi del familismo amorale, nel senso, nel sud d'Italia le famiglie costituiscono il nocciolo della società, non c'è una società, ci sono le famiglie, si tende a ottimizzare i vantaggi all'interno della propria famiglia. E dove si alimenta questo familismo amorale? In che cosa? Il fatto che anche gli altri fanno lo stesso modo, quindi non si esce fuori, però se manca poi questa base sociale, questo senso civico, poi a pagarne le conseguenze siamo tutti. Quindi pensavo, no, quando si diceva la massa, noi non riusciamo, cioè la massa che deve insorgere, sì, però non riusciamo a fare collettività. E forse questo l'abbiamo anche incanalato nelle nostre chiese. Vincenzo diceva: perché non riusciamo a fare qualcosa? Forse perché questo individualismo l'abbiamo portato anche all'interno della chiesa.
Non vorrei essere il brutto ricordo, però sì. Vorrei dire: chi è evade? Uno povero credo che evade molto poco.
No.
Credo che per evadere bisogna avere veramente casse forti piene, fondi correnti sostanziosi, e se i capitali maggiori sono concentrati nel nord Italia, io credo come quello che hanno scritto delle fonti che hai letto, che il nord è più virtuoso sul piano fiscale. Perché gli industriali, i capitalisti, se sono più presenti al nord, allora sono lì quelli che hanno esportato valuta pregiata all'estero e sono lì dove sono stati fatti di maggiore evasione. Secondo, parliamo tanto della campagna, della terra dei fuochi, dove hanno portato porcherie, spazzatura pericolosissima, inquinata, molto inquinata. Ma dove l'hanno prelevata questa spazzatura? Queste rifiuti pericolosissime le hanno prelevate in tante aziende del nord, ma quelle aziende del nord, pagando pochissimo, in coscienza erano tranquilli,
sì,
o piuttosto non erano complici.
No,
allora, sapete come si è scritto un mio ex amico di Milano? Dice: professore, non mi faccia certe discorsi, non ti colpevolizzi. Lo schifo che c'è al sud, va bene, ha poco da invidiare allo schifo che c'è al nord, perché c'è la globalizzazione dello schifo, della corruzione, dell'evasione. Alcuni studiosi hanno detto che l'evasione arriva poco fa, diceva Michelangelo, 280 miliardi l'anno. Alcuni si spingono fino a 220-230 miliardi l'anno. Noi in 4 anni di mancata evasione di queste dimensioni avremmo il debito pubblico italiano dimezzato. E con questo dimezzamento lo Stato potrebbe assumere l'esercito di giovani. Poi perché non investono nella scuola? Ma perché devono pagare le pensioni da 90.000 euro al mese? Lo sapete che c'è gente che prende 91.000 euro al mese di pensione? I ministri sui 40.000 euro al mese. Dini, tutti i ministri prendono sui 40.000 euro al mese di pensione. È immorale, a questa classe politica bisogna imporre, sottolineo, una addirittura un fatto di non di legalità, di moralità, di etica. Non è possibile che un ministro del genere con 40.000 euro al mese mi parla dei problemi dei poveri contadini, dei poveri operai, dei poveri pensionati. Questi fanno show, questi fanno spettacolo. Non parlano dei problemi delle masse, quello che volevo dire poco fa. Bisogna aprire gli occhi e imporre a questa gentaglia, questa gente criminale, sul piano etico è gente criminale. Allora vi faccio un altro esempio. Falso, che è così simpatico. Sapete quanto prende falso?
Allora,
il nostro caro falso, che è simpatico, entra nelle famiglie, prende 150.000 euro al mese, lordo, d'accordo. Pulite diventano 80, 90, ma sono sempre 90.000
euro al mese.
Questa gente
mi ha detto
i problemi, le sofferenze dei poveri. Non mi sta bene. Devono essere i poveri a rappresentare se stessi. Questi giocano, questi addormentano le masse. E se le masse non si svegliano, sarà sempre meglio.
Allora, a proposito di evasione fiscale, no?
Antonella Fronte. Antonina Fronte di Avo.
A proposito dell'arma, no? Cioè, quando parliamo, io ho sentito dire qua, bisognerebbe lanciare sul campo.
Moderato,
io mi sono moderato. Bisognerebbe mandare sul mercato la finanza per l'evasione fiscale, eccetera. Tanto io penso che l'evasione fiscale non la fa la classe sociale che soffre, e se la fa un contadino che per 50 euro al mese va a lavorare senza essere assunto, questo sappiamo che è una cosa positiva, e io lo dico pubblicamente. Oggi sapete i miei alunni cosa hanno detto sull'autobus mentre tornavamo dal corso nuoto? Parlavamo dell'arma, una volta c'era l'arma dei carabinieri, e l'arma dei carabinieri era un'arma, prima di entrare una mia alunna mi ha detto: mio padre, per arrivare a essere maresciallo di stazione, 13 anni sta ragazzina, ha dovuto soffrire, no? Allora cosa voglio dire? Parliamo di corruzione, no? Ma la corruzione, guardate, che è anche nella gente cosiddetta comune, no? E allora l'etica di cui parliamo, no? Io dicevo a Ciccio 20 anni fa, gli dissi una frase che lui, non so se lo ricorda. Scusa, no, 20 anni fa, 25, io ci dissi: caro Ciccio, perché noi usiamo andare spesso nella sua piccola libreria, e l'altra volta un mio amico, chiamandomi da Noto, cercava una libreria aperta ad Avola, io ero passata da lui ed era chiuso perché era periodo estivo. Mi disse un ragazzo che insegna, fra l'altro, anche qui al liceo scientifico, mi disse: Antonella, ma ad Avola, oltre a Ciccio Urso, chi c'è come libreria? Io ho riflettuto un attimo, si sente, non c'è nulla, non c'è un altro punto di riferimento dove si possano comprare libri, dove si possa interloquire, eccetera. Allora io 20 anni fa, Ciccio Urso, parlando degli avolesi, dice: ma Avola, ci si guarda, e qui penso che ci sia il segreto di tutto quello che stiamo vivendo noi poveri, e ringraziamo di essere poveri, perché è una grande dote saper essere povero. E allora gli dissi: Ciccio, per elevare la spiritualità degli avolesi bisogna che passino 500 anni. 500 anni, ora ne hanno passato 20, quindi siamo a 480. Allora l'etica non è una parola così, purtroppo l'etica non c'è, perché per elevare le coscienze ci vuole molto tempo, e se non si eleva la coscienza, no? Noi non approderemo a nulla, perché vede, il problema vero secondo me sta nel fatto che la politica di oggi è una politica, ma lei lo vede i dibattiti fra Renzi e Letta, eccetera, no? Da un lato la televisione ti annuncia, adesso abbiamo dato per le imprese, abbiamo dato delle agevolazioni, quindi, e poi ti arriva la finanza, a te l'impresa, perché ti devono togliere quel poco di ritenuta di credito d'IVA che tu hai per poterti chiudere alcune cose. Poi ti arriva il corpo, insomma, i paladini che devono vedere se tutti i bar emettono lo scontrino. Cioè, quanti ne mandi? Ne mandi sei? Sei che ti cadono addosso in un bar? Oppure che ti fanno 180 euro di multa perché la parrucchiera mischina c'era tuo marito fuori, tu sei dovuta correre, sei uscita senza scontrino e ci fanno la parrucchiera 180 euro di multa. Chi da che li guadagna? 180 euro li guadagna in 3 giorni. Quindi noi qui siamo i poveri. Il problema vero sta in una classe politica corrotta, ma non solo in una classe politica corrotta, anche nei piccoli. La corruzione è entrata dappertutto, perché per i soldi siamo in grado di vendere nostra madre. E se non eleviamo la coscienza, noi non ce la faremo. Allora, io voglio arrivare a un punto, vi dico una cosa. Sto vivendo delle vicende assurde. Ok? A chi ci rivolgiamo noi che vogliamo fare qualche cosa? A cui ne rivolgiamo, vedremo. Se noi abbiamo bisogno di esternare i nostri problemi, a chi lo diciamo? A una magistratura che non esiste? A una giustizia umana che non esiste? Ma voi avete visto quello che è successo si liquidano a Berlusconi la magistratura. E perché la magistratura è in grado di fare questo? Perché la politica, quella di una volta, non esiste più. Non esiste la politica, perché ci sono degli accordi globali di globalizzazione, per cui Berlusconi è amico di Letta, per cui Renzi è super amico di Letta, è tutta una falsa, è tutta una finta. Poi quello che esiste giustamente è l'umano, sono le nostre relazioni umane, e lì ce la faremo sicuramente. Nella relazione umana e nell'essere noi, lì ce la possiamo fare.
Quella è la grande risorsa.
Sì, la grande risorsa è quella.
Ogni tanto un masanino.
Però noi, l'eroe, diceva Beckett o Bertolt Brecht, c'è un bel editoriale del 10 gennaio del 2011 che io ho letto ai miei alunni a scuola. Vi ricordate quando Farina denunciò i 200 milioni che gli avevano chiesto? No? Perché doveva fare dei gol, no? Un giocatore di calcio. Allora ci fu il presidente del calcio mondiale internazionale americano, abbasso l'America, io sono un'anti-americana per eccellenza, e lo dico, perché l'America, pensiamo un po' alle Torri Gemelle, quello è stato costruito, fatto apposta, ci sono degli studi
sono
su questo.
D'accordo.
Cioè le Torri Gemelle, abbiamo parlato anche con l'ingegnere, un palazzo contiene già delle micro bombe, come si chiamano? Delle micromine, per essere demolito, perché carrera così, a ditta a carrere, è caduto così. Un aereo che sfonda non è capace di far crollare un palazzo. Io ho avuto un parente che era al 30° piano e se n'è uscito e vedeva cadere braccia e cose. A loro, come dice, come ha detto il Signore, non ci interessa niente se la gente muore a milioni, a centinaia, e lì è stato voluto. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che è molto difficile, no? Noi viviamo poi in un posto bello, ma tu parlavi di ambiente, figlio mio, ma qua abbiamo casi di contaminazione e di gente che si è venduta l'anima. E quindi, ma come a fare, Gnaccio? Allora, o ci scopriamo veramente, e i generali non rimangono da soli, devono avere l'esercito dietro. Perché diceva Bertolt Brecht che la società che ha bisogno di eroi è una società di ladri, di corrotti e di persone a casa.
Brava signora.
Sì, e basta, perché
potrebbe sembrare che non c'entri, ma secondo me c'entra.
C'entra.
E voi dormite ancora.
Ah, sì.
C'entra.
Siciliano?
Sì.
Guerra mondiale c'erano, come era ovvio, quelle migliaia e migliaia di siciliani che al fronte con gli austriaci, da una parte i siciliani, in gran parte, in numerosa parte, dall'altra parte gli austriaci. Secondo me la cantavano con un doppio senso. In sostanza i siciliani pensavano all'innamorata e cantavano questa canzone, dall'altra parte sparavano. Non appena sentirono gli austriaci questa canzone, hanno smesso di sparare e alla fine hanno applaudito. Melodia, si narra approvando e apprezzando questa melodia. Secondo me la canzone era detta dai siciliani con il doppio senso, austriaco, affacciati che io ti sparo. Secondo me era detto a questo senso, perché dice non vedo la tua faccia, dice la canzone molto spesso. E siccome questo doppio discorso è tipico del modo, della nostra mentalità, che insomma noi non siamo i migliori del mondo, siamo al centro sicuramente del mondo, se l'onfalos dei greci sicuramente è qui, non è in Grecia, non è in nessun'altra parte, perché noi abbiamo avuto dominatori di ogni tipo che ci hanno aperto la mente a capire la complessità del mondo, ed è probabile che da una parte siamo alla periferia del grande imperialismo, del grande mondo globale, dall'altra parte in effetti riusciamo a coglierne tutte le volgarità, tutte le deviazioni mentali.
Siamo smagati.
No, c'è anche la bellezza dell'essere in provincia relativamente alla città, a tutte le deformazioni. Amici che mi dicevano, voi sì, siete tolleranti, ad esempio, no? Altro problema è la tolleranza verso lo straniero. Dice, ma noi a Milano non possiamo andare, e allora loro parlano di, no? Di leggi speciali.
Allora, io ho letto un articolo a proposito dei siciliani, pensiamo da loro. Che i siciliani sono il popolo più ingovernabile del mondo. Al tema dei spagnoli hanno mandato i migliori governanti che possedevano, hanno fallito tutti. Leggevo un articolo sulla Sicilia qualche tempo fa, che diceva proprio questo, hanno mandato proprio i migliori, i più industriosi, i più intelligenti, quelli che hanno fallito, perché i siciliani non siamo mai contenti di niente. Perché se è bianco perché è bianco, se è nero perché è nero, se è giallo perché è giallo, e quindi siamo il popolo più ingovernabile, probabilmente per tutta la varietà e la contorta, cioè abbiamo una mentalità molto contorta, e per quello che diceva lei, questa nostra fondamentale amoralità. Io vorrei scendere così un po' su una riflessione più spicciola, meno scientifica, se vogliamo. Su una battuta, innanzitutto a noi siciliani, secondo me, anche se forse lo esprime la natura, certi motti che noi utilizziamo spesso, in realtà sono disastrosi perché creano una mentalità negativa. Uno dei motti più disastrosi che noi abbiamo, che utilizziamo spesso, è questo, virgolette, qua roba picca se ne pente. Quindi che parliamo noi che per il siciliano medio il rubare è un valore? Quindi già questo noi l'abbiamo nel sangue, cioè, non, il rubare non è un delitto, una cosa negativa, una cosa cattiva, no, rubare è la cosa migliore che un uomo possa fare, così si arricchisce e quando meno arricchisce la sua famiglia. Ho altri motti che adesso non mi ricordo perché sono troppo emozionato. Ma sono convinto che tanti motti a noi ci fanno del male, perché dicono una mentalità che dobbiamo superare. E come? Quindi è un problema educativo innanzitutto. Cioè dobbiamo rieducare la nostra mentalità, che è fondamentalmente un po' pessimista, negativa, come si dice, diffidente, mancanza di fiducia. Allora, se abbiamo tutti questi elementi negativi, cioè veramente non riusciamo poi a metterci insieme. Allora, qual è la soluzione per questi grandi mega problemi internazionali del ladrocinio, della finanza, delle banche, eccetera, eccetera? Ma sarebbe un discorso da fare quella famosa economia civile, un'economia etica, cioè bisogna cambiare i paradigmi dell'economia. E questa è la prima sfida. E già qualcosa si muove,
cioè almeno a livello universitario, l'Università di Bologna con Zamagni e altri, muovono questa idea di cambiare il paradigma economico da Smith all'economia civile, che eppure è un'economia inventata nel Regno di Sicilia. Cioè, economisti del Settecento napoletani hanno cominciato a pensare non un'economia di ladrocinio, un'economia di arricchimento, un'economia di creare una ricchezza indefinita, ma creare un'economia che sia civile, cioè aiuti la società a crescere in maniera più equilibrata, più giusta. E quindi tutti ce l'hanno con i cattolici, ma è proprio in un ambiente cattolico che nasce l'idea di un'economia di condivisione, di comunione, di distribuzione equa delle risorse, di lavoro. Quindi vedete come, cioè, invece l'economia smittiana dove nasce? Che poi l'economia, cioè i principi economici che hanno creato questo tipo di economia, nasce in Inghilterra, in ambiente protestante, dove il valore era arricchirsi, fare soldi, perché nella speranza di dire se uno fa troppi soldi poi qualcosa ai poveri li darà prima o poi. Quindi la mentalità di elemosina non è nata in un ambiente cattolico, perdonate, ma è nata tutto sommato in un ambiente protestante. Ci sembra cristiani siamo, però capite bene che dal concetto che noi abbiamo di Dio dipende anche le conseguenze concrete nel comportamento dell'uomo. Qual è il concetto di Dio che hanno i protestanti? Che Dio benedice la ricchezza. Questo protestante fondamentale è questo. Lutero e compagni dissero, ecco, Dio non è vero che è contro la ricchezza, Dio è a favore della ricchezza. Quindi se tu ti arricchisci è segno che Dio ti benedice, e quindi la corsa alla ricchezza. Altro discorso poi nel ambiente cattolico, non me li ricordo tutte, però capite bene che lo diceva anche un vescovo che veniva a parlare, dal concetto di Dio deriva il concetto poi di umanità, di società, di relazione sociale, eccetera. Perché se mettiamo un Dio che è un monarca assoluto, nasce l'assolutismo. Se mettiamo un Dio che è comunione, la comunità trinitaria, nasce una società più comunionale. Quindi capite bene che la religione poi non è un fatto così campato nell'aria o oppio dei popoli, no. Dal concetto che si ha di Dio poi ne discende anche un concetto di uomo, perché le due cose si concatenano vicendevolmente. Quindi è importante questi discorsi qui. E allora come poter risolvere tutta questa questione? Forse noi dovremmo tornare all'economia reale, cioè tornare a noi. E come? Se è vero che il concetto cattolico di Dio è un concetto di comunione, di mettere in comune, di aiuto reciproco, di fraternità e di sororità, allora qual è il modello? La cooperativa, che purtroppo noi in Sicilia non riusciamo a far andare avanti, cioè cooperare, mettere insieme le risorse, mettere insieme i soldi. Ma questo esige fiducia, capacità di progettare, capacità di saperci amministrare, e soprattutto l'altro elemento negativo che noi abbiamo in Sicilia nella nostra mentalità è queca cumanna. Cioè il nostro dramma in tutte le cose è queca cumanna, non come fare andare bene le cose.
Se vuoi
e allora c'è questa lotta,
se non vuoi comanda,
eh?
Si dice se vuoi anda, se non vuoi comanda. Invece non comandare è meglio che comandare, per fare.
Quindi,
come comandare.
Ecco, alcune problematiche noi abbiamo in testa, cioè veramente bisogna cambiare mentalità. Allora, che la grande economia faccia i suoi danni, li fa, ma che noi nel picco, come diceva Antonella, è vero anche, cioè. Allora l'ultima battuta, che è quella che volevo dire all'inizio, noi diciamo sempre che ubisce federa a testa, giusto? Ma al fondo a testa si arricoglie il fedore, cioè il fedore non nasce nella testa, nasce nello stomaco. Quando la bocca comincia ad avere l'alito cattivo è perché la digestione non funziona. Allora non possiamo mai dire i politici sono cattivi, sono incapaci, sono delinquenti, sullacci. perché loro esprimono in fondo ciò che noi siamo. Perché se c'è un politico che si accatta voto, vuol dire che c'è qualcuno che è disposto a vendersi il suo voto. E questo è tutto un collegamento. E allora vedete, veramente ci vogliono 500 anni già per sistemare la mentalità siciliana. Da dove cominciare? Cioè, forse questi discorsi che facciamo tra di noi potrebbe essere un primo inizio. L'importante è poi avere la capacità e la forza di portarle avanti, ed eventualmente questi giovani, in un cambiamento di mentalità, dire: visto che siamo tutti disperati, uniamoci un po', se cioè io posso produrre pomodori, pomodori cipulla, i dulatti, e cominciamo a scambiarcelo, a creare relazioni di buon vicinato. Per esempio il buon vicinato di una volta, ma creiamolo a livello scientifico. Qualcuno l'ha fatto anche un sito internet, vicini.co. Cioè, i vicini di casa, cominciamo a conoscerci. Le aziende, le piccole aziende agricole che producono tutto lo stesso prodotto, cominciamo a vendere insieme. E quando facciamo la cooperativa, non c'è solo un boss, un manager, capite, per forza magnone, il ciclometro.
Bisogna anche rivedere le norme sulle cooperative, perché se io la cooperativa la faccio diventare società per azioni, come è successo, e se noi andiamo nei dettagli, lo potremmo spiegare. Quando si va avanti.
Bravo, perché sembra di mentalità un problema.
Per esempio, devo dire che devo passare, devo dare l'IVA, per esempio, le cose che questi microcefali che stanno in certi posti, no? Sulla base emozionale, certe volte, scrivono cose che sono veramente da fare cadere le braccia. Veramente da far cadere le braccia. Perché sulla base, per esempio, qualche anno fa è successo uno scandalo della cooperativa di Pietrangeli, per esempio cooperativa vicino a Roma, va bene, dove sono state coinvolte molte, perché effettivamente molte persone hanno perso i soldi perché è fallita sta cooperativa e non gli hanno dato i soldi indietro. Allora sulla base di questo non è che vanno a cercare il perché, il per come, insomma, no, è successo questo fatto qua, no, si effettuano delle leggi, allora cominciano a mettere la legge che, per esempio, uno appena versa dei soldi all'impresa, ad un'impresa, deve avere, va bene, l'impresa deve prendersi una fideiussione bancaria. Io domando qua a qualcuno che ne capisce, una fideiussione bancaria dell'importo, va bene, pari a quello che coloro che sono gli acquirenti danno. E il peggio ancora, questo lo fanno anche per le cooperative, dove se andiamo nei dettagli il rapporto che esiste tra, per esempio, la cooperativa e una cooperativa edilizia, per esempio, va bene, e il socio, è un rapporto di tipo economico, non è un rapporto praticamente di tipo di vendita. Cioè, non voglio parlare del greco, no? Perché se no sinallagmmatico, dovremmo dire, no? È un doppio rapporto. Cioè, io da un lato sono costruttore e dall'altro lato sono acquirente. Ci sono questi due rapporti che si... Però, se la cooperativa edilizia fa una casa, la fa da un lato sulla base della banca che gli dà un mutuo e dall'altro sulla base del rapporto che ha col socio. Ora, alla banca non si fa la fattura, perché è un rapporto di tipo economico. Perché la devo fare al socio? Cioè, al socio si fa la fattura quando gli consegno la casa, che diventa acquirente. E invece praticamente questo qua hanno creato questa situazione. Questa situazione ha messo praticamente nell'impossibilità di agire, va bene, tutte quelle che sono le imprese che lavorano nell'edilizia. Hanno fatto una grande crisi. Cioè, perché praticamente quando la regola aurea, per esempio, per poter fare impresa era che almeno l'impresa doveva avere il 20% di quello che era il capitale che faceva durante l'anno, diciamo, no? Ebbene, così non deve avere il 20%, perché qual è quella banca che dà una fiduzione bancaria pari sia, diciamo, al 20% che ci vuole, cioè il capitale di esercizio, sia praticamente a quella che quello che versano i soci? Cioè, praticamente non c'è quasi nessuno. Io sfido proprio, qua non esiste nessun tipo di impresa no, che è capitalizzata, va bene, per poter eseguire il lavoro. Questa è la verità attualmente. Quindi hanno creato una crisi gravissima e non si è capito ancora questo fatto.
Prego.
Mi pare che un paio d'anni fa il presidente della conferenza episcopale italiana, introducendo i lavori della conferenza, ha parlato per la prima volta di mutazioni antropologiche nella società italiana. E mi pare che questa diciamo, analisi della fotografia, a mio parere, era corretta. Alla base di queste mutazioni antropologiche, che c'è stato sostanzialmente un ventennio durante il quale la struttura della società italiana, la struttura della solidarietà, i valori sono tutti cambiati. Questo, diciamo, questo è avvenuto in un momento in cui a livello mondiale l'economia, in particolare l'economia finanziaria, ha deciso di sferrare un attacco, almeno così lo leggo, soprattutto all'Europa. Perché? Perché l'Europa era l'anello debole del sistema, era anche l'elemento di contraddizione, perché nell'Europa si concentravano tutta una serie di stili di vita, di valori, di conquiste sociali che erano incompatibili con una politica di conquista, diciamo, del potere economico a livello mondiale, che aveva come postulato l'abbassamento dei salari e l'abbassamento dei diritti. Quindi il punto, ed è quello che è avvenuto. Siccome a me non piace fare discorsi generici, vorrei rafforzare questo mio ragionamento con dei fatti, dei numeri, che si riferiscono a cose avvenute negli ultimi 15 giorni. Una delegazione del Parlamento italiano va in India per cercare di perorare la causa dei due Marò. Non sono stati nemmeno ricevuti da un funzionario del Parlamento indiano. Punto 1. Punto 2. Qualche settimana, mi pare una decina di giorni fa, il nostro primo ministro è andato ad Abu Dhabi con lo scopo di acquisire investimenti verso l'Italia da parte del fondo sovrano della Abu Dhabi. È tornato trionfante dicendo che si erano impegnati a investire per 500 milioni di dollari o di euro. Bene, il fondo di dotazione del fondo di Stato degli Emirati Arabi è pari a 4.700 miliardi di dollari. Cioè a noi è andato un 9.000 delle loro capacità di investimento. Quindi vuol dire che il livello di credibilità e di fiducia che l'Italia ha nel mondo è ormai alla canna del gas. Altro elemento, noi abbiamo un debito pubblico che è pari a 2.090 miliardi di euro. Goldman Sachs, cioè una delle più grandi, anzi forse la più grande banca d'affari del mondo, dispone di una cifra pari a 15.000 miliardi di dollari, che sono pari cioè a 13.000 circa, cioè a 11.500 circa miliardi di euro, cioè 5 volte il debito italiano, 10 volte, 8 volte il prodotto interno lordo del nostro paese in un anno. Cioè noi siamo le briciole sia in termini economici che in termini di rapporti politici. E questa crisi dell'Italia, cioè questo elemento, questa debolezza che l'Italia ha all'interno dell'Europa, e viene pagata in questo momento soprattutto dai giovani, perché non c'è lavoro. Ma perché non c'è lavoro? Perché il sostegno, intanto gli investimenti per le imprese, il sostegno all'economia si è azzerato. C'è un fatto che vi ha colpito: in questo momento le uniche banche che fanno mutui sul serio, non quelle che ti fanno fare la pratica che poi non te la colgono, sono banche italiane, o meglio sono banche straniere che hanno preso banche italiane o banche straniere che operano direttamente in Italia. Perché le banche italiane, anche loro, le somme che hanno raccolto le hanno investite in, sono stati costretti in sostanza a comprare titoli di Stato, altrimenti evidentemente l'economia italiana andava allo sfascio. Quindi i giovani, la disoccupazione che è arrivata al livello in cui è arrivata, le prospettive di pensione che sono molto evanescenti, come tiene fuori questo sistema? Sinora il sistema ha tenuto grazie alle famiglie. Se 10 anni fa il risparmio delle famiglie italiane era pari al 24% del prodotto interno lordo, oggi il risparmio delle famiglie italiane è attorno al 10%. Cioè, se il sistema non è scoppiato è perché i risparmi delle famiglie sono serviti per far fronte. L'illusione qual era? Che comunque si formavano i patrimoni, il valore patrimoniale cresceva. Ora abbiamo visto che i valori patrimoniali si stanno riducendo e pesantemente, perché l'Italia sta diventando terra di conquista. Se fino a poco tempo fa ci si diceva che ormai si vedeva la luce, diciamo, alla fine del tunnel, ogni 6 mesi la stessa storia, oggi questo non vale più, nessuno ci crede. E allora a questo punto, per tornare alla, diciamo, alla conclusione, al messaggio politico che lanciava il nostro chairman, cioè quando ci sottolineava, diciamo, l'aspetto di quel proverbio siciliano secondo cui chi ruba poco se ne pente, beh, oggi cinicamente se deve dire che le possibilità di rubare non ci sono più, non ci sono più, perché le risorse pubbliche trasferite si sono azzerate. Questa è la verità. Di conseguenza questo può essere un modo, può essere il momento più favorevole per introdurre nella nostra società e anche nella nostra economia dei meccanismi positivi che innescano dei circuiti virtuosi. Però se lo Stato in questo momento non è in grado di sostenere politiche di sviluppo, perché soldi non ce n'è, perché i 90 miliardi all'anno di interessi che si devono pagare sono, diciamo, il risultato fra quello che lo Stato incassa e quello che spende, certo, perché in realtà si spende meno di quello che si incassa, ma perché? Perché, e quindi non ci sono, la differenza è tutta utilizzata in gran parte, 80 miliardi su 90, è utilizzata per pagare gli interessi e tenere il sistema economico finanziario, diciamo, in equilibrio. Questo sistema economico finanziario è sempre più difficile da tenere in equilibrio, perché il PIL si riduce, cioè la produzione di ricchezza scende sempre di più e di conseguenza, anche se aumentano le tasse, la quantità di tasse che si raccolgono tende ad abbassarsi e mancano i soldi per pagare gli interessi. Il sistema si sta bloccando per questo motivo. Allora, il vero problema è come concretamente, dove viviamo, nelle comunità dove si opera, siamo in grado di innescare progetti virtuosi. E certamente, e qui un segno di speranza, io me la sento di darlo, la nostra terra ha delle grandi potenzialità, solo che noi non le sfruttiamo, e non le sfruttiamo per la semplice ragione che siamo stati abituati a fare le cose solo se c'erano sostegni pubblici. Siccome i sostegni pubblici non ci sono più, tutto si sta bloccando e quindi anche le risorse, le speranze, le capacità dei giovani si stanno rattrappendo e stiamo bruciando una generazione. Allora, chi si interessa di problemi sociali deve cercare di dare una risposta comune, comunitaria, cominciare a fare progetti comunitari. Io devo dire, e concludo, che invece stasera ho l'impressione che si sta diffondendo poi concretamente nel modo di pensare e nei comportamenti la logica del chi si salvi si può, da solo non si salva nessuno.
Bravo.
In generale non ci sono.
Volevo dire questo qua, che però sono d'accordo con quello che ha detto il signore, però cioè, non è vero che i soldi non ci sono. Cioè, per esempio, lo Stato italiano ha abbonato 60 miliardi di euro ai giochi d'azzardo, che sono una vergogna, il danno che producono non solo dal punto di vista economico, ma anche perché i disastri che provocano nelle famiglie sono spaventosi. Quindi, per esempio, i soldi sono evitando gli sprechi o le spese inutili. 35 miliardi, questo ormai è conosciuto, sto cosa, per fare gli acquisti militari. Gli F-35 che sono degli aerei caccia bombardieri possono portare una bomba dopo in giro, pensate un po', cioè poi fra aerei fasulli, sommergibili, dragamine, cioè sono soldi inutili. Poi però voglio raccogliere quello che dice il signore, cioè dobbiamo pensare ai progetti virtuosi, cioè vediamo anche le cose buone, perché sennò qua pare che si dice la faccia non la vendo, si dice in Sicilia, no, cioè dobbiamo cercare di vedere le cose no, cioè noi in Sicilia, e questo per esempio è l'evento positivo di cui volevo parlare, per esempio noi siamo leader in Italia per il biologico, cioè la regione che in Italia fa meglio di tutti e in misura maggiore tutte le regioni d'Italia sul biologico, sui prodotti biologici, perché sono ben accettate sia in Italia ma soprattutto all'estero. Per esempio noi abbiamo oggi un sistema per cui 38 tipi di vitigno danno avuto la possibilità, e qui lo vediamo anche nell'estero del nostro territorio, ci sono delle aziende vinicole importanti, Planeta, Vini La Favola e tante altre, che producono ottimi vini, o fra l'altro insomma, sono riusciti anche gli enologi a fare dei vini che ormai stanno competendo in tutto il mondo. Questi sono i segni positivi su cui bisogna fare, perché se noi non troviamo questi rimedi, queste soluzioni, cioè né un cagnettino addosso oppure dire la colpa sempre degli altri, eccetera. Per esempio noi abbiamo un sistema di beni culturali che nessun'altra regione al mondo, nazione al mondo probabilmente, cioè la concentrazione dei beni culturali che ci sono in Sicilia, poi non riusciamo a sfruttarli bene, perché per esempio le isole Baleari riescono ad avere 11 volte la presenza dei turisti rispetto alla Sicilia, e hanno un decimo dei beni culturali paesaggistici e naturalistici che abbiamo. Però ci sono dei segni positivi. A Vendicari ogni anno ci sono 120.000 presenze esterne, di fuori, c'è gente che viene da tutta l'Italia e anche molti dall'estero che vengono qui per venire a visitare. Dalla Grande al Cassibile, altre 80.000 e tante altre Pantaliche. Cioè ci sono delle possibilità che noi dobbiamo cercare di organizzare anche meglio, mettendo sempre il ticket d'ingresso, che potrebbe essere una soluzione per creare non cassa ma migliori servizi. Ci sono delle possibilità. Noi abbiamo il sistema del tardo barocco del Val di Noto, cioè Noto, come detto la volta scorsa, è una città che io opero anche a Noto, soprattutto oltre che a Tavola, è una città che non è in crisi, perché per esempio ci sono 80 vende del breakfast e del turismo in tutta la zona, perché hanno puntato sul turismo, sul culturale e sui prodotti di eccellenza e sui prodotti biologici. Questa è stata una svolta che noi abbiamo vinto quando abbiamo battuto quella multinazionale che voleva fare la trivellazione petrolifera in Val di Noto, la Panteroi. Cioè questi sono gli elementi positivi. Se si fa per esempio il Finistra, se si fa per esempio a Noto Marino, dove state, prima era mare non bagnabile, però quando abbiamo fatto in modo che con un comitato, dove abbiamo fatto venire l'acqua potabile, l'acqua, la fognatura e il depuratore, lì ormai c'è un mare, 5 vele, ci sono 8 alberghi grossi, di cui 3 grossi, ci sono un sacco di villette che si affittano, ci sono tante pizzerie, ristoranti, eccetera, un'economia che è decollata. C'è, noto attraverso anche gli eventi, l'infiorata, ora stanno facendo tutta una serie di manifestazioni continuamente, culturali, sociali, continuamente il teatro che funziona, l'isola pedonale che dà, per cui tanta gente. L'isola pedonale, per esempio, sono sorte alla 18, 22 nuove attività. Cioè questo è il territorio che dobbiamo, 22 nuove attività, 22 famiglie che lavorano, insomma, cioè non è che possiamo, facciamo 100, un milione di posti di lavoro. No, si fanno a poco facendo queste cose. Queste sono le realtà vere che voi potete andare a vedere, insomma, non è che ci sono, non è che sono nascoste, sono reali, visibili. Cioè, partiamo da quelle delle potenzialità che abbiamo. Penso che l'unico modo per riuscire, non dico a risolvere, perlomeno noi, nel nostro piccolo, nel nostro ambiente, avere qualche elemento per uscire dalla crisi. Grazie.
Però poi arrivano gli americani e ti piazzano a scemi il come si chiama? Il muscolo, come si chiama? E non facciamo niente.
Pianeta, no? Pianeta. Pianeta. E ha fatto un po' di tour sulle varie aziende che abbiamo nella nostra zona, cioè abbiamo una strada dei buonettini.
Sì.
E un proprietario diceva questo, lui veniva dall'Emilia Romagna e diceva qui il tuo vicino è una minaccia, in Emilia Romagna è una risorsa.
Certo.
E questo è quello che non riusciamo a fare noi, no? Infatti quando lei diceva appunto a poco di grande posto, il desiderio di creare sinergia,
certo,
tra la popolazione. E io mi ricordo un convegno a cui sono stata sul vicino, il presidente del consorzio dell'olio, non del vino, il presidente del consorzio della Toscana dell'olio, diceva noi non vendiamo olio, noi vendiamo Toscana. Perché?
Certo.
Non so, posso fare la
poesia? Non metto qua così da ascoltare.
La poesia, la poesia. No,
no. Ho preparato ora, ragazzi. Allora,
è ora preparato.
Sì, ora.
Allora, il poeta.
Un discorso importante soprattutto ai giovani. Ah, ascoltate bene. Però se è giovane, dai, non può andare avanti. Facciamo passare qua.
Sì.
Solo i giovani possono salvare la terra. Ascoltate ragazzi. Pesciotte, con una roba se ne vende. Staleando sta dica rota, torna sempre una volta. Sta rota, quando volevo un macerato, povera pezza, quando voglio assurato. Sento scusciare le carrette, io carrettere che arriva con le sue canzonette. Come erano rure i tempi passati, mentre oggi siamo tutti viziati. Una volta si travagliava a questo rure, mentre oggi si stende a campare. Purtroppo non c'è niente a che fare, l'uomo è nato per rubare, ma non ne vuole arrivare. Ma c'è la caccia che l'aspetta a tutte parti.
Grazie.
La caccia. Si muore alla fine rubando, ma si muore.
Chi sta? Questa è proprio bella.
Michelangelo, ma tua moglie che deve parlare. Che la c'è la mottone, no?
Forza!
C'è la mottone, vicino. Viviana, c'è la signora. Come si chiama? Come si chiama? Tiziana, mi hai scordato.
Allora io sono Gian Battista Ferla e sono praticamente un dipendente di un'impresa privata oggi. Diciamo che nel 1999 mi sono diplomato in periodo industriale a Ragusa e avevo una mia vocazione e un sogno come tutti i ragazzi che vedo che escono da una scuola ed era quello di diventare praticamente pilota dell'aeronautica privata. Roba da poco o roba da tanto, non lo so, però i sogni si devono perseguire finché si può. Ciò non è stato possibile dopo subito che sono uscito dal quinto superiore e mi sono iscritto in ingegneria biomedica a Milano. Lì al primo anno ho conseguito i miei 5 esami, tutti superati, se non che la mia testa ancora era dedita all'aeronautica militare e ho perseguito ancora il concorso per arrivare finalmente all'interno dell'Accademia. Lì mi aspettavo l'ultima prova che mi avrebbe decretato praticamente o la vittoria o la sconfitta. Ossia praticamente il brevetto di volo. Non so chi ha mai detto il concorso dell'aeronautica militare, si diventa veramente allievi ufficiali dell'arma solo quando si conseguisce il brevetto di volo. Dopo 3 mesi di lunga vita in accademia ci spostano a Latina, dove lì dobbiamo fare praticamente 2 mesi di esercitazione con gli aerei. La prima cosa è che sostanzialmente ci dicono che ogni mezz'ora di volo lo Stato spende per noi, quindi investe o spende per noi, bisogna vedere il punto di vista, praticamente 1.500 euro, significa 3.000 euro all'ora. Il sottoscritto, ci sono 4 esami da fare intermedi per conseguire l'ultimo, lo racconto perché è significativo quello che succederà. Ogni 4 ore c'è un esame. All'inizio gli istruttori ci dicono: chi arriva al quarto esame, al 99% c'è il brevetto in tasca. Benissimo, sono arrivato al quarto esame, sono arrivato. Lo Stato per me ha investito praticamente più di 45.000 euro in 2 mesi, alla fine per farmi dire da un comandante del 70° stormo di Latina non c'era nessuno che ti accompagnava. Io ancora oggi, quando lo racconto, da un lato le lacrime, da un lato la croce. Perché dico questo? Perché ancora oggi in Italia, corruzione o non corruzione, purtroppo siamo destinati a investire male o all'alto o in basso. Mentre in basso un imprenditore mi gradisce e magari mi dà solo la pacca sulle spalle per dirmi: hai fatto bene, perseveriamo, continuiamo avanti e avrò il mio umile stipendio per poter portare un pezzo di pane a casa, all'alto ci sarà chi si arricchirà sempre di più e chi investirà male i soldi dei poveri contribuenti, che stasera siamo stati qua seduti su questo tavolo, perché praticamente non li ha mai sudati. Il problema di fondo è questo, il problema è chi porta la pagnotta a casa, la pagnotta la divide, chi la pagnotta la trova a casa la butta via, cioè non la rispetta. Quindi è inutile che qua noi cerchiamo, io personalmente ho 30 anni, vorrei fare politica, posso fare politica e poi magari mi chiudo dentro la mia casa e dico: sto bene così, non riesco a uscire fuori, perché fuori c'è un mondo molto più organizzato di quello che io possa mai pensare, che con le mie semplici, diciamo così, esperienze di vita riuscirebbe a capirmi. Sono appassionato anche di elettronica. Non so se conoscete la legge di Moore per quanto riguarda lo sviluppo dei processori. Quello che si è fatto fino a oggi, quindi da una vita chi studia dietro di noi, noi riusciamo a raddoppiarlo in meno di 18 mesi, cioè noi, con le conoscenze che i nostri dietro ci danno, noi siamo in condizione tale di raddoppiarlo in 18 mesi. Questo significa che abbiamo un potere immane in mano, ma che non riusciamo a sfruttare, o se lo sfruttiamo solo ed esclusivamente per i nostri interessi, ma strettamente personali, non riusciamo a fare bene per la collettività. Politica in sé significherebbe bene per la collettività. Qui siamo arrivati al punto di fare male alla collettività. Sono rimasti quei pochi soldi che gli agricoltori, i braccianti nelle nostre zone, magari chi ha potuto ha costruito una casa, chi non ha potuto ha cercato, diciamo così, di metterle da parte perché un domani il figlio possa trovare una sistemazione migliore, perché magari per lui l'agricoltura è stato un peso, un sudore, anche se ha portato avanti. Noi siamo 3 figli in famiglia, io sono sposato e mio padre praticamente è stato un bracciante agricolo e discende da una famiglia di braccianti agricoli, erano in 7, mio padre ne ha generati altri 3 e col suo piccolo è riuscito praticamente a sistemarsi, nel senso non aveva nulla, mio nonno non gli ha lasciato nulla perché non si aveva nulla all'epoca. Mio papà a me al 5° superiore mi ha detto: tutto quello che tu vuoi fare io sono in condizione di potertelo fare, ma non mi dare la responsabilità di farti fare qualcosa che io vorrei, perché non sarebbe mai la tua felicità, ma se non solo la mia. Oggi in Italia fare politica non significa fare la felicità propria, ma dovrebbe essere la felicità del paese. Oggi chi sale al potere non riesce a fare la felicità del paese. Parliamo di economia, parliamo di finanza, io purtroppo quegli studi che voi mi piace ascoltare e capire, però magari non riesco a controbattere. Però dal mio piccolo, così come padre Mario diceva poc'anzi e voglio ribattere, cu futti picca se ne pente, dall'altro mio papà mi ha detto:
figlio mio, o fuccia una volta, o campare sempre. Pensameci oggi, perché romano non si torna a travagliare. E così voglio concludere.
C'è sempre la speranza, ecco. Sempre la speranza è l'ultima a morire.
Era negativo poi alla fine.
La speranza è l'ultima a morire.
La saggezza contadina.
Silenzio!
Silenzio!
Volevo solo leggervi alcune righe che ho letto da John Perkins, e quindi da una persona che veniva da un mondo che aveva fatto parte della finanza e quindi che viveva anche la logica della crisi che questo può rappresentare, e che mi interrogava per lo più perché lui diceva: a questo punto cosa faccio? Come cambio la mia situazione? Ciascuno di noi ha i suoi interessi, le sue abilità e anche le sue capacità. Ma una delle cose che si può fare, se siete insegnanti, incitate i vostri studenti a leggere tra le righe della storia e delle dichiarazioni riportate dai giornali odierni. Se siete avvocati d'impresa, inducete i vostri clienti a una maggiore responsabilità verso l'ambiente e la società. Se siete fisioterapisti o anche meccanici, chiedete ai vostri clienti cosa ne pensano di ciò che accade nel mondo. Cioè, avviate un dialogo. È uno dei modi più facili ed efficaci per diffondere idee di cambiamento. Una cosa che ciascuno di noi può fare è educare se stesso e le persone intorno a sé. La democrazia si basa su una popolazione istruita, capace non solo di leggere e di scrivere, ma di porre domande importanti. Quindi dobbiamo essere scettici nei confronti dei nostri leader, dei dirigenti, dei giornalisti. Dobbiamo insistere perché ci informino. Tutti noi dobbiamo leggere tra le righe, cioè avere spirito critico. Ma lui dice: immagino che ci avete già pensato da soli. Non dovete far altro che scegliere un paio di cose che vi piace fare e farle, consapevoli che sono di parte di un impegno maggiore. Dobbiamo impegnarci a risvegliare noi stessi e tutti quelli che ci circondano. Dobbiamo ascoltare la saggezza delle profezie, aprire il cuore e la mente, prendere coscienza e poi agire. Quindi anche queste serate, questa idea di fondo di pensare e fermarci criticamente a pensare è il primo passo per intanto abituarci a parlare, perché molte volte in questi contesti c'è chi parla tanto perché magari ci è abituato e chi non parla affatto, e molte volte le persone che non parlano magari sono quelle che avrebbero tante cose da dire e tante esperienze.
Dunque, e poi magari per questo discorso
che dicevamo prima, un po' culturale, perché non ci siamo stati abituati, se non lo facciamo per lavoro, perché comunque una, io ho imparato a parlare in pubblico perché tra virgolette ne sono stata costretta per lavoro. Quindi l'idea è che anche queste occasioni siano una palestra per noi per abituarci al confronto e dire anche poche e piccole cose, ma che poi messe tutte assieme rappresentano la nostra capacità di essere con gli altri e di prendere coraggio nel pensare e poi nell'agire. Non penso che ci sia un'altra modalità. Leggevo in un altro libro che molte volte non si interviene perché si pensa di dire cose stupide, ma in realtà poi sono quelle cose che sembrano stupide che sono i nostri interrogativi che posti agli altri ci portano poi a delle risposte veramente concrete.
Bene, bravo.
Il libro ovviamente la parte pubblica è stata letta e tratta da un libro. Il titolo è davvero esemplare e io vi consiglio, soprattutto ai giovani, di acquisirlo e leggerlo. Il titolo del libro è Memoria.
storie di un sicario dell'economia. Il personaggio, questo John Perkins, è un libro drammatico, lavorava per conto di una società che faceva studi di maschilità per la realizzazione di impianti elettrici a livello di grandi comunità, paesi. Ma il suo compito era quello di fare degli studi previsionali sulla crescita dell'economia di questi paesi, gonfiati, in maniera tale da indurre i governi a dire facciamo l'investimento. La Banca Mondiale degli Investimenti garantiva i soldi, siccome le previsioni di crescita puntualmente non si avveravano, il paese si indebitava e in quel momento diventava schiavo dell'America, che doveva, e quindi per non essere strangolato doveva prendere determinate decisioni politiche, per esempio i voti nelle Nazioni Unite. Allora, dato che molte cose che sono state dette qui trovano anche conferma nell'esperienza concreta di un attore di queste vicende, consiglio a tutti di procurarsi il libro e di leggerlo. John Perkins, Memorie di un sicario dell'economia.
No, no.
Grazie per il consiglio. Bene, siccome domani è San Valentino, dobbiamo fare gli auguri agli innamorati, o comunque fare più che gli auguri, augurarci che ci sia più amore nel mondo, perché anche nei diversi interventi una molla che potrebbe aiutare la comunione, mettere la solidarietà, la condivisione, questi sono anche valori che partono dall'amore. Comunque l'amore per i propri simili, l'amore per la propria terra, l'amore per il proprio popolo, per la propria casa, per il proprio ambiente, insomma, l'amore. Quindi, buon San Valentino e che ci sia più amore. Allora, la canzone è di Gino Paoli, Mi sono innamorato di te, Tenco, anche. Luigi Tenco, Luigi Tenco e Ornella Vanoni l'hanno cantato. Ovviamente io la dedico
a Ciccio,
a Pino Donaggio,
Io Valentino, giusto?
Perché non avevo niente da fare, eh?
Ecco appunto.
A volte che si mette il tuo volto che si mette.
Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorata di te perché non potevo più restare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Cosa fare?
nei rapporti d'amore può succedere, e la nostra è esemplare come bella relazione, ma può succedere come ad esempio la sposa infedele, che se capita di incontrarla non ci si deve innamorare, come capitò a García Lorca. García Lorca disse: e io che me la portai a Fiume, Pantano.
No,
te la portaste a Fiume?
No,
Pantano.
Ma che c'era?
Io non è che sono un attore.
No, dai.
Ma tu te
la... Io non la so leggere, tu lo sai. Lui la sa leggere.
No,
Pantano. Pantano. Se la portò, al Fiume, credendo che fosse, credendo che fosse una ragazza.
Mamma mia, che sta.
E invece?
Cioè, fai scoprire cos'era?
Dai, Paolo.
Forse sarebbe legge.
Dai.
È qua.
No.
Forza, faccela sentire.
A memoria.
Faccela sentire.
Va bene. Visto che però era una poesia un po' piccata.
Sì, i bambini sono andati a letto.
Siamo tutti grandi, sì, quasi.
Scusate questo scivolamento.
Ma questo è uno scivolamento proprio.
Ma noi lo facciamo sempre, noi non osserviamo regole.
Cioè, siamo fuori.
Noi non osserviamo regole, ci interessa la qualità dei discorsi. Ringraziamo gli amici per averci fatto delle belle discussioni stasera, a cui abbiamo pensato già prima di venire qui, a cui penseremo dopo, perché quando ci si trova in un gruppo ad affrontare discorsi così belli, poi alla fine uno ci pensa sempre. Ci pensa sia prima sia dopo, no?
Ma questa la dovevamo recitare domani.
Ma tu domani non verrai, e quindi io me la voglio giocare stasera. E allora?
Siccome domani non ci sei,
dobbiamo fare probabilmente, no? C'è domani la festa di San Valentino, e quindi ci dovevamo incontrare a tavola, diciamo.
E io?
Quindi era domani era il giorno per poter fare questa.
È un'anticipazione per questo
consiglio. Paolo, non dico che tu non potrei venire, ma loro sicuro non potranno.
Speriamo di ricordarla, io non sono un attore,
ma è qua,
quindi,
ma è questa,
quindi la dirò per quello che mi ricordo, insomma, se me la ricordo. Allora, García Lorca è un grande poeta, a me piace tantissimo le poesie, tante che moltissime le conosco a memoria, ma proprio perché le ho sentite alcune volte, allora così sono riuscito ad apprendere, ad esercitare anche la memoria un po'. E questa è la storia di una notte d'amore, quindi...
Era la notte di San Giacomo, quindi siamo 25 luglio, fa caldo, fa caldo,
sì.
Fa caldo.
Certo.
Ed io che me la portai al Fiume credendo che fosse ragazza, e invece aveva marito. Fu la notte di San Giacomo, e quasi per obbligo, si spensero i fanali e si accesero i grilli. Alle ultime svolte le toccai sui seni addormentati e di colpo mi si aprirono come rami di giacinti. L'amido della sua gonnellina suonava alle vie orecchie come lacerato da 10 coltelli. Senza luce d'argento sulle cime sono cresciuti gli alberi e un orizzonte di cani abbaia lontano dal Fiume. Passati i rovi, i giunchi e gli spini, sotto il cespuglio dei suoi capelli fece una buca nella fanchiglia. Io mi lavai la cravatta, lei i suoi 4 corpetti. Non hanno una pelle così fine, le tuberose e le conchiglie, né i raggi della luna risplendono di tanta luce. Le sue cosce mi sfuggivano come pesci sorpresi, metà piene di brace, metà piene di freddo. Corsi quella notte il migliore dei cammini, sopra una puledra di madreperla, senza briglia e senza staffe. Non voglio dire da uomo le cose che ella mi disse. La luce dell'intendimento mi fa essere molto discreto. Sporca di baci e di sabbia la portai via lontano dal Fiume. Le regalai un grande cestino di raso paglierino. E non volli innamorarmi perché, avendo marito, ella mi disse che era ragazza quando la portai al Fiume.
Grazie,
bravo.
Ho
vissuta, non l'ho vissuta.
L'hai vissuta. Bravo.
Oltre l'economia, allora anche la poesia.
Che c'è?
L'ho portato a poco.
Peccato di gioventù.
È un repertorio.
No, posso Garcia Lorca.
La
versione di Garcia Lorca.
Porca Lorca.
Porca Lorca. Che commenta sulla stanza. Porca Lorca.
Bello. Bellissimo.
Alla fine. Ce ne sono anche di più.
Sì. Ma c'è.
Però io poi
dopo tutti questi discorsi di numeri, di quando di economia, di rubare, di. Io dico, ma noi cosa dobbiamo fare nella nostra famiglia con i nostri figli? Io penso, la mia generazione ha visto tanto, ha avuto tanto, partivamo anche noi dal poco, e piano piano siamo andati crescendo. Abbiamo pensato nel nostro piccolo e in questo crescere di fare qualcosa per i nostri figli. Benissimo, quel qualcosa, io ci penso giornalmente, quel qualcosa che abbiamo fatto, quella casa che ho cercato di realizzare per i miei. Sarà un peso per i miei figli sono fuori, perché qui non riescono a lavorare, allora sono fuori e debbono sopportare il peso di una casa in affitto, oltre che la vita difficile, essendo soli, una vita difficile da affrontare e le spese che debbono praticamente stanno fuori per vivere. Non per realizzare quello che noi siamo riusciti a realizzare qui. E questo è qualcosa che mi rattrista e mi fa pensare a quell'incontro che abbiamo avuto con la Touche.
Bene, io c'ero.
Il quale parla di una economia, di una decrescita felice. Praticamente, cosa ci rimane? Ripartire da un punto che magari noi non conosciamo, dal punto dal quale partirono i nostri genitori, noi siamo più grandi tra questo gruppo, penso. E allora rivalutare quello che c'era allora, un'economia di casa, un'economia di campagna, come si è parlato, un'economia di piccole cooperative, ma tutto questo ci aiuterà piano piano a ricostruire. E allora già è un'esperienza che io vedo fare agli altri, è un'esperienza nel vedere come i giovani tornando con la laurea cercano di fare in modo intelligente con i nuovi mezzi ciò che i loro genitori allora hanno fatto con la zappa e con la vanga.
Che è sempre valido.
Tornare agli antichi mestieri, ma con una intelligenza, un'esperienza, una tecnica nuova. Questo può essere l'unica cosa che ci dà la speranza per poterci risollevare.
Bravo,
bravo.
E ci sono anche le esperienze.
No, ci sono inglesi, tedeschi.
No.
E dare un'altra scala di valori.
Ma qui abbiamo tedeschi che comprano le nostre terre, tedeschi, inglesi. Signora ha perfettamente ragione, ci sono tedeschi. No, ma guarda, ci vuole la zappa magari per i politici. Ci vuole la zappa per i politici pure, la zappa è offesa.
Ecco qua.
Prego. Scusate, io volevo intervenire a favore della signora perché quello che lei ha detto è un fatto dell'insegnante che non si può fare. Ok?
Scusa, un attimo, un esempio soltanto. Da noi a Ischia si può dire che non abbiamo più un calzolaio. Ora giustamente mi dice la mia amica, io non posso mandare mio figlio che ha laureato a fare il calzolaio. è vero, parlando però col papà di questo ragazzo che potrebbe eventualmente fare il calzolaio, dice: mio figlio si potrebbe arricchire oggi con il mio lavoro se volesse solo farlo. Lui non lo vuole fare perché giustamente ha altre persone. Però non parliamo del calzolaio, ma parliamo di qualsiasi mestiere che può essere fatto con intelligenza e che può effettivamente portare la rinascita e anche la ricchezza. Un'azienda agricola può fare la ricchezza di una donna.
Però questo non lo diciamo solo noi poverelli. Ci sono, io conosco uno scrittore americano che ha comprato, voi venite a Noto e nel circondario, ci sono stranieri a non finire che stanno comprando ettari ed ettari di terreno e stanno facendo quello che facevano i nostri contadini. C'è Cazzappa, Uffesi, c'è l'agricoltura agricola manuale. Io nel mio progetto c'è di fare una scuola di agricoltura manuale, perché se no noi facciamo il gioco dell'America, no? A scuola, io sono un'insegnante, 10 qui, 20 anni fa feci un progetto sulle piante, lei è un preside e io i presidi capisco che sono degli intellettuali, sì, però l'ho dimenticato.
No,
allora, io 20 anni fa lanciai
più forte
il riconoscimento che danno per le piante funzionali in Sicilia, va bene? Venne l'ingegnere Dario, era presente al convegno, venne Rao che è un erborista catanese, c'era Moscuzza che è padre, Moscuzza non è padre, vorrebbe lasciato il biologico al Noto, un cervo, un cervo, un gruppo di giovani 35 anni fa, figli di papà, di gente che stava bene, e quindi non aveva bisogno dell'assegnazione, perché io non sono a 60 anni, non ci sono rassegnate.
Non è stato rassegnato.
Gli altri 60 anni non ci sono rassegnati. 35
contano
anni.
Infatti, non contano di, infatti non dichiararsi non rassegnati. Contano le proposte.
Le sto raccontando i fatti.
Infatti, però,
le sto raccontando i fatti. 35 anni fa io da insegnante ho preso la mia famiglia, sono andata a vivere in campagna. Ho cominciato a fare l'agriturismo, poi successero degli eventi e tornai con le mucche, con le gatte, quando ancora qui 35 anni fa non se ne parlava. Quindi io sono per quell'economia da 35 anni. 20 anni fa a scuola lanciammo un progetto sulle piante officinali e sull'artigianato, perché i ragazzi di oggi a scuola hanno perso la manualità. Io sono un insegnante di educazione fisica e sono per l'educazione fisica, sono per il fare a scuola. Volevo fare la scuola impresa. Sai chi me l'ha impedito? I dirigenti. I dirigenti che sono teorici, sono per la LIM, sono per i computer. I LIM cucivo, gli americani mi hanno schiavizzati con le LIM. La LIM non serve a scuola e io LIM non ne uso. È chiaro? Allora, sono falliti tutti i progetti di imprenditoria perché la scuola cosa deve fare? Essere vicino alla società. Quei progetti sono andati persi e i ragazzi sono riempiti di nozioni teoriche che continuano sulla strada del non fare. Ha capito questo? Sulla strada del non fare. Invece i ragazzi hanno bisogno di fare. Ebbene, da 10 anni che non riesco a vincere un campionato provinciale di campestre, 10 anni fa lo vinsi, qui c'erano dei ragazzi che avevano tutta un'altra presentazione. I ragazzi gli stiamo facendo perdere la capacità del fare. Abbiamo perso le maestranze sul nostro territorio.
Lei dice delle cose belle, però queste cose belle sono mescolate a cose assurde. Allora io ho una famiglia di miei cugini che fanno i contadini, i cocomeri 5 centesimi al chilo. Il grano 18 centesimi al chilo, poi qui una pizza costa almeno 5 euro solo la pizza.
Doppi passaggi.
350 kg.
Chilometri zero!
Poi fanno zucchine, pochi centesimi al chilo. Ma Ispec stanno facendo dei grandi imprenditori della contadino. Una volta c'era il Carrubo.
Ormai in tutta
la realtà. Il Carrubo è diventato l'altro della fame, della
bellissima.
Abbiamo gli ulivi. Quando fanno la storia a 4 euro al litro, significa che metterci un mio cugino mi dice, sai, abbiamo un rapporto olio per un totale di 500 euro, ma sai le spese quando sono state? 900 euro. E allora lei vuole indirizzare i ragazzi a questa agricoltura, perché ormai quello che producevamo noi è prodotto da tanto di altri a prezzi dimezzati, ancora meno che dimezzati. Io non posso andare con la testa contro il muro, non si rompe il muro, si rompe la mia testa. Allora dire torniamo alla zappa, questi sono
mi serve per capire, diciamo, le dinamiche invertite. Lei ha detto che ci sono giovani che ritornano all'agricoltura con gli strumenti scientifici, conoscitivi, organizzativi, informatici che hanno acquisito studiando, e questo consente di mantenere e accrescere, diciamo, la ricchezza familiare. Domanda: quanti sono stati i giovani che sono riusciti a fare questo percorso che lei conosce?
Pochi, anche per il fatto che non tutti si disposti a farlo o non tutti hanno le condizioni.
Ma bisogna vedere che tipo di cultura è se noi andiamo in un'altra direzione, cambia. Per esempio, lei mi diceva fare il calzolaio. Beh, io le dico una cosa, quando io facevo sport ad un certo livello, vabbè, a livello nazionale, e allora ero a Torino al centro sportivo Fiat, ebbene, andavo da un certo Magrini e le scarpe ce le facevano sui piedi a noi, va bene, ce le facevano, veniva quelle, ci faceva le scarpe sui piedi, ebbene, arrivando a un certo punto ce li faceva esattamente in un'ora, perché praticamente utilizzava non i sistemi naturalmente tradizionali che si usavano una volta, ma oggi ci sono dei collanti, sono collanti che attaccano gli aerei sono fatti come collanti oggi, va bene? Quindi per esempio, non so, ci sono collanti che non si staccano nel modo più assoluto, si rompe la pelle, si rompe, ma non si rompe mai il collante, e quindi ce li facevano poi, mettevano nella pressa, diciamo, e tiravo fuori, vengo io, e siccome c'era un mio amico, anni 70, che era calzolaio, ho preso e ho detto a Magri, dice, ma dov'è questo? Dice, vado in quel posto e si compra il collante, che era un bicomponente. E allora gli porto questo bicomponente, insomma un chilo così, che si, a questo mio amico. Questo mio amico faceva il calzolaio, naturalmente con quel collante che ho fatto io, che gli ho portato io, ha fatto, non so, se aveva, non so, un arretrato, una catasta così di scarpe, insomma, le ha completate tutte. Quando si è finito il collante, va bene, allora naturalmente vado a trovare e vado da chi vendeva il collante. Dico, ma perché non compra questo collante vostro che è un numero per tante età? Ho detto, ma qua nessuno lo compra, perché qua praticamente comprano l'artiglio, cioè una cosa che sia un monocomponente che costa poco, ne comprano tanto così, perché nessuno investe nella propria attività, la pressa non l'aveva nessuno. Insomma, qua il problema è il discorso, come dice la signora, insomma, fare le cose, ritornare ad un certo tipo di artigianato, ma ritornarci, diciamo, con le cognizioni di oggi, quello è il problema, che non vale
molto. Allora c'è, ma scusate, c'è
specialmente i giovani, c'era lui, c'era lui.
Intanto buonasera a tutti, mi chiamo Marco.
Mio nome è Marco, è stato bellissimo stasera per me, perché vedere idee così diverse, anche così forti, anche arrabbiarsi a volte nello schema di idee. No, sì, è la passione, è una cosa bella. Un commento sulla LIM della professoressa, giusto? È fallita, mi scusi se io dico, nella mia scuola un solo professore sa utilizzare la LIM. Quindi la colpa non è tanto dei presidi. Comunque è anche colpa degli insegnanti, molto spesso non si applica. Mi scusi, te lo dico, ma è vero.
Non ci fanno i corsi di aggiornamento?
No, ci sono, ma non li sanno, non sono gli altri. Due. Tutti vogliamo ritornare all'artigianato, comunque al passato. Io penso che in realtà quello che dovrebbe fare la scuola in questo momento è quello di aprire le menti ai giovani e di introdurli direttamente al mondo del lavoro. Cioè, deve essere il ponte di collegamento tra l'industria e il lavoro al giovane. Cosa invece che oggi non c'è? Il giovane quando esce dalla scuola, il ragazzo esce dalla scuola, non sa cosa fare, è sperduto davanti a scelta sia universitaria sia lavorativa che c'è. E poi niente, una terza considerazione, che scusatemi se mi permetto, sono sfacciato. Qui la maggior parte, comunque siete abbastanza anziani, a certa età, no? Scusate, ve lo dico.
Grazie.
Diversamente giovane.
Io mi sento bene.
Penso che tutti nella vita più o meno siete realizzati, comunque avete fatto bravo, quello che volevate. Bravo. Noi giovani no, cioè chi ha i problemi non ci interessa in questo momento. A noi giovani, siamo due qui giovani, siamo pochi, 3, 4, 5, ma ai giovani non interessa niente, e soprattutto non interessa niente della politica. La stessa scuola non ci aiuta in nessun modo, gli stessi telegiornali sono a volte difficili e così rapidi, che esprimono concetti senza spiegarli, che non si capisce, e nessun professore, se non pochissimi, si mettono su di noi, investono su di noi a spiegarci le cose, e questo è bruttissimo. Nel momento in cui ho conosciuto certi professori, ho avuto la possibilità di capire anche il mondo, di capire quello che succede anche attraverso la lettura dei quotidiani, attraverso, non so, la spiegazione che non si basa solo sul testo, sul libro materiale. Questo aiuta moltissimo i giovani ad aprire la mente e a capire quello che ci circonda, perché il problema è questo: quando è che nascono le rivoluzioni? Quando la massa, quando i giovani vogliono, non dico il potere, ma vogliono farsi valere, vogliono farsi notare, cosa che ora non c'è. Cioè, se ora andassero a chiedere ai giovani cosa pensare della politica, tutti direbbero sono tutti falsi e corrotti. Sì, può darsi ci siamo una parte falsi e corrotti, ma se pensare che tutta la politica sia falsa e corrotta, allora non serve a niente questa politica. Cioè, noi stessi giovani non crediamo più nell'Italia, ed è una cosa bruttissima, perché noi saremo l'Italia. Se non crediamo in noi stessi, chi ci deve credere?
Ma non puoi delegare ad altri il tuo futuro, caro giovane. Devi essere protagonista, tu non ti puoi lamentare dei tuoi professori. Voi siete fortunati ad avere professori di oggi, perché ti parlano di tutto, ma tu pensa ai miei tempi.
Scusi, ma adesso
dire la parola comunista, a me non hanno spiegato la rivoluzione bolscevica, non hanno spiegato come si deve la rivoluzione francese, non mi hanno spiegato come si deve l'illuminismo, non mi hanno spiegato niente.
Ed era meglio.
Niente. Non è vero, non è vero. Tu sei fortunato.
Scusi, ma lei
sei fortunato perché i professori con te dialogano, capito?
Prima non
ti parlano di tutto, ti parlano, però c'è un infinimento.
C'è stato
sentito tu,
lei ha detto che è stato in un'aula. Io abbiamo 8 professori, sì. 8. Chi dialoga con noi è uno solo.
Ma ci sono i tuoi testi che sono fatti da altri professori, e i testi che hai di filosofia, di storia, ti aprono gli occhi e la mente su tutto. Perché voi oggi avete testi che sono eccezionali, i nostri erano spaventosamente.
I testi non parlano di niente di quello di ora, e questo è il fatto.
Hai quei testi fatti da altri professori. visionario. Ho sentito parlare male della lingua. Sai la lingua che cos'è? Sai la lingua che cos'è? È il progresso, è il 3000 in classe. Tu prima chiamavamo il bidetto, se non l'hanno usata è un errore contingente, ma la lingua è un altro strumento eccezionale. Le cose vanno capite prima di giudicarle.
Vediamo cosa ha da dire.
Allora, secondo me, intanto io mi chiamo Michi, mi è piaciuta anche a me questa discussione. Sono d'accordo con. Che posso sedere? Sono d'accordo con quello che dice.
Devo fare la foto.
Sono d'accordo con quello che dice il mio compagno. In pratica i nostri professori su 8, solo uno ci ha aperto gli occhi, perché si mette d'impegno ed è talmente testardo da farci capire, volerci farci capire, ci vuole fare capire, scusate, a tutti i costi quello che ci aspetterà fuori dalla scuola. Perché noi forse non ce ne accorgiamo, ma ora come ora stiamo vivendo una fase in cui siamo protetti dai nostri genitori. Dopo non sarà così. Lei che dice che la LIM è progresso, secondo me il progresso si vede quando viene sfruttato. Una volta che nessuno, una volta che c'è la... i professori sono pigri e non si mettono dietro al progresso, quindi dietro alla LIM, e la vedono solo come la cosa che dà fastidio di fronte alla cattedra, o la spostano, o gli mettono la valigia di sopra, o gli mettono i libri di sopra. Questo non è progresso.
Ma è un problema contingente di quel professore, ma in generale, a livello mondiale, la LIM è segno di progresso, perché prima, guarda, chiama il bidello, mi sembra il vocabolario italiano, allora partiva un ragazzino, chiamava il bidello portava il vocabolario italiano, ah, vai a prendere la cartina dell'Italia, la cartina dell'Europa, oggi con la LIM, con l'internet, tu proietti sulla parete in classe.
Ma non tutti i professori, ma non tutti i professori sono disposti a sfruttare questa cosa.
Volevo dire qualcosa.
Una volta un mio professore con la LIM dice, mi ha detto, ho fatto una lezione di storia all'inizio della LIM alcuni anni fa, bellissima, ho spiegato gli antichi egizi, siamo entrati dentro una piramide egizia antica, i bambini emozionati, i ragazzini di media emozionati e io più emozionato di loro, perché è un nuovo modo di insegnare, un nuovo modo di fare lezione, qualunque sia la materia. È come se io dessi la Ferrari a uno che ancora è col carretto, capito? Ma io non posso giudicare male la Ferrari.
La fa dire una cosa a un uomo che non è ancora pensionato. Grazie, presto.
Che ci sta arrivando.
Allora, no, ci siamo fermati un po' troppo sulla lingua. Allora, io capisco quello, perché il compito di chi pensa è quello di comprendere. È quello di comprendere. Allora, la prima cosa che l'intellettuale, cioè colui che usa l'intelletto per approcciarsi alla realtà, è quello della comprensione, non mai dell'irrigidimento. Io comprendo quello che ha detto lei. Lei l'ha detto in una maniera estremistica. Io la LIM la uso, non la uso molto bene, potrei ancora farlo meglio, la uso in una maniera, diciamo, media, ecco, diciamo così. Ed è un'opportunità per l'apprendimento. La tecnologia, attenzione, è un'opportunità di apprendimento. Il tablet, l'ebook, eccetera, possono servire ai ragazzi. Purtroppo io lo so qual è il problema e lo so perché tu dici questo. Dici questo per quello che ho detto prima io. La usano solo come tempo libero, come divertimento, come gioco puro, che spesso è alieno da intenti di conoscenza. Allora questo è il pomo, diciamo, della discordia, diciamo così. Ora il problema è il seguente: come siamo diventati a scuola? Il preside ha detto il preside parla molto, ma ha detto anche delle cose giuste questa sera. Ha detto anche, anch'io appartengo, lui è un po' più grande di me, ha qualche anno in più di me, però anch'io ho avuto pessimi docenti che non davano nulla, se non, ricordo i miei insegnanti di greco, per esempio uno in particolare, insomma, non dava nulla oltre il paradigma, oltre un terrorismo psicologico, eccetera. Ora cosa stiamo vivendo?
stiamo vivendo un altro tipo di realtà, che è quella della realizzazione, della concretizzazione dei risultati, del programma, della sperimentazione, dei progetti, e tanto i progetti, e tanto quello e tanto l'altro, per cui a volte va a finire che molti si fermano all'aspetto puramente scolastico, ecco, io proprio lo chiamerei in questo modo, puramente didattico, scolastico, formale. E questo fatto, insomma, pare che ci stia portando indietro come scuola, ecco, solo questo voglio dire. Si era andati avanti negli anni 70, negli anni 80, già incominciava un po' il riflusso, eccetera. Ora questo iperattivismo sembra che ci stia portando indietro. Un fatto è certo, da quello che io ho sentito, se dovessi fare una sintesi in quello che ho sentito soprattutto nelle voci più giovani, è che c'è un taglio tra una generazione e l'altra. Non è un luogo comune, io vedo che c'è un taglio, cioè noi non li seguiamo, loro non ci seguono, anche se fanno finta di seguirci, ovviamente non in assoluto quello che sto dicendo. Però io noto che fanno una vita a parte, fra l'altro io non mi posso lamentare perché sono degli ottimi ragazzi sia a livello di profitto che...
Ce lo dici chi era il professore di cui parlavo?
Ma questo non ha importanza, io credo che loro hanno estremizzato un po', ma non ha la minima importanza. Però ecco, il problema, ed è quello che ho trovato anche nelle sue parole c'è molto scoraggiamento per l'ipocrisia, per la violenza di un mondo adulto che fa giochi, che stabilisce tutto dall'alto, che non riconosce il merito. Uno dei problemi maggiori è questi ragazzi fanno vita a parte, non ci seguono più, non hanno molta fiducia in noi, non si sentono ascoltati da noi, non si sentono seguiti da noi, fanno delle domande che spesso rimangono tali e rimangono senza risposte.
Era una piccola notazione, perché a proposito dell'intervento che aveva fatto mia moglie, che a proposito della remunerazione dei prodotti agricoli che chiaramente non coprono le spese, però ecco, cioè, il discorso è questo: se io, pur da laureato, vado a rilevare l'azienda di mio padre, contadino, innovo dal punto di vista tecnologico, innovo dal punto di vista delle coltivazioni e vado a fare il biologico, qualcuno accennava a queste cose, ecco, allora la zucchina non si vende più a 100 centesimo al chilo, la zucchina si vende a 2 euro al chilo, portandola in Germania e dappertutto. Certo. Oppure i prodotti di nicchia che si stanno rivalutando tanto. Questi sono fatti concreti, insomma. Ecco. Il discorso numerico, chiaramente si è in una fase, diciamo, iniziale, quando si è arrivato ormai, come dire, al collasso della possibilità occupazionale dopo aver conseguito il titolo di studio, e allora si cerca i rimedi. Molti giovani, numericamente non saprei dire, ma anche se sono 10 o 20, d'accordo, sono giovani che hanno intrapreso questo tipo di attività, hanno riabilitato le attività dei propri genitori. Ho sentito, questa attraverso la televisione, esperienze in Sardegna, gente che era andata a studiare nel nord, ritornata in Sardegna, produce formaggi di nicchia, cose di questo genere, quindi anche gli agricoltori, i pastori, oppure in Sicilia stesso, nell'Agrigentino, giovani laureati che hanno avuto in affidamento, non so se il termine è corretto, terreni che sono stati tolti alla mafia e stanno portando avanti attività, fino nel Vittoriese queste cose, ci sono queste cose. Con questo non è che voglio dire torniamo all'indietro, ci mancherebbe, però quale soluzione ci fornisce, faccio per dire, questa società che è legata agli aspetti finanziari di cui si parlava all'inizio, agli aspetti economici, e non si guardano tutte le altre cose. Dobbiamo sempre comprare, consumare, e che cosa dobbiamo consumare quando ormai certo ci propinano anche prodotti che sono
dopo una settimana costruiti, dopo una settimana sono obsolete ed è solo scienza del consumismo. Ma una marrovaglia,
contesto politico ed economico nazionale e mondiale va cambiato.
Ma io sono d'accordo, ma io ti ho detto
l'umanità,
ma io questo cambiamo come? Col masegnalo di turno, perché noi non abbiamo soluzione. Chiudiamo, Don Mario, chiudiamo.
Grazie. Io speriamo che me la gara.